Sabato 22 agosto 1981, capitolo 16, versetto 21, ciclo A, prima parte.
Versetto 21. 21. Una donna al momento del
pochino è già stato commentato, insomma, è una similitudine. Anche la donna nel momento del parto sente il dolore, solo dimentica anche il figlio che starà per venire, poi anche l'ansia, non sa se verrà o se succederà qualcosa che non va, insomma. Però al momento in cui realmente il figlio è venuto, dimentica tutte le sofferenze di prima, rimane solo la gioia. Quindi anche per l'uomo, il momento in cui nascerà dallo spirito, tutta quella che poteva essere di sofferenza prima viene ripagata ampiamente. Anche se come, scusate se ritorno sempre là, perché è un libro che mi ha colpito molto, anche se diciamo così, il male materiale è ancora da venire, che lui ormai è nella gioia e la ghigliottina non è ancora venuta. Eppure non solo, ma non desidera nemmeno che gli venga buttata la ghigliottina. Capisce che per lui la ghigliottina che viene, lui che l'accetta, è la misericordia di Dio che si afferma su di lui.
E Gesù qui ci fa capire che si tratta di una nascita che dobbiamo...
Si tratta di una nascita e di una gestazione, ecco. Noi attualmente siamo in gestazione e deve nascere qualcosa di nuovo in noi. Ecco, fin tanto che non nasce questo qualcosa di nuovo, noi siamo nella tribolazione. Però possiamo abortire. Ecco, l'importante è questo, è quello che dicevo con lui, questo restare, questo custodire, ecco, perché c'è il rischio di abortire.
Sono certe donne che stanno 9 mesi a letto.
Sì, ma tutto è segno, pur di poter ottenere, dice, ecco, la nascita di un uomo. L'importante è che nasca l'uomo. L'importante è, poi dopo non conta tutto quello che uno ha tribolato. L'importante è che nasca. Ecco, giunge a nascere, perché la meta è quella, si è stato creato per, capito, per questo. Per entrare nella vita, la vita vera, la vita eterna. Ecco. Stai attento, sacrifica tutto per quello. Perché questo è, capisci? Ma se tu, vero, conquistare anche tutto il mondo, ma non nasci, a cosa fai? Infatti si perde tutto, ancora vale conquistare tutto il mondo se tu perdi l'anima, perché la nascita.
Qui abbiamo l'immagine della Madonna, no? Ciò che è venuto nella Madonna deve venire in noi, perché certo. Il figlio che deve nascere in noi è Gesù stesso,
certo.
Il figlio di Dio.
Ma il fatto della sofferenza in sé, no? Porta molto a volte quasi ad arrendersi, cioè il dolore è talmente forte a volte.
Certo. Ah no, se adesso il dolore come dolore è senz'altro di per sé, da solo, no? Se non c'è la fede, lui diceva la donna dimentica il bagno, non è che si dimentichi, capisci? C'è, si sente
dolore,
no? Ora, certo, se uno ha soltanto il dolore e non ha la fede, quindi non crede nella parola, allora naturalmente siamo all'aborto, non può tirare avanti, non può sopportare. Perché le cose è la perdita della fede, giustamente dicevamo prima, cioè, se uno non approfondisce, se uno non raccoglie, se uno non cammina e non cerca di capire, arriva un certo momento in cui i problemi diventano talmente schiaccianti che uno dice no, è impossibile, è assurdo, ecco, e deve buttare via tutto, perché non riesce più a portare avanti. Bisogna sempre che ci sia questo supplemento di anima. Voglio sempre che ci sia la parola di Dio, che ci sia la fede, che ci sia lo spirito. Senza spirito non si può sopportare. Non si può sopportare. La creatura è assolutamente no. Quindi bisogna sempre, per questo l'essenziale è Dio, bisogna avere fede in Dio, bisogna credere in Dio. Si parte sempre lì, il principio è lì. Dio è il creatore, si annuncia a te anche senza di te. Quindi tu incominci a tenerlo presente, consideralo. Se lo consideri, qualche cosa, e dopo qualche volta ti viene questo, dico, supplemento di anima, no? Supplemento di forza, che ti dà la capacità di sopportare, portare avanti questa gestazione fino alla nascita.
Però questa gestazione dura tutta la vita, diciamo, cioè fino alla Pentecoste.
Fino alla Pentecoste, ma è tutta, direi dura fino alla morte, non è fino alla vita, perché quella è la vita vera inizia, la vita vera dura fino alla nascita, capisci? Fino alla nascita, questa nascita non è che debba avvenire o venga con la nostra... Con la nostra morte lì o sì, non con la nostra morte naturale.
Sì,
no,
può
si può nascere molto prima. Gesù dice, ci sono alcuni tra voi che vedranno il venire di Dio prima di morire.
Comunque, quindi, lui paragona il momento del parto al momento in cui lui se ne va?
No.
Perché lui dice, sì, ma lui se ne va, perché lui dice, voi piangerete...
Quando se ne va.
Quando se ne va. E quindi lo stesso la donna, al momento del parto...
Ma il parto è un'altra cosa, scusa.
Prova tristezza. Sembra che sia la stessa cosa.
No, ma al momento del parto, al tempo in cui è pronto dolore, capisce, perché più si avvicina e più c'è la tribolazione.
Però capisce? E sarebbe equivale alla tristezza perché lui se ne va.
Ah, certo. Cioè, lui se ne va proprio per portarsi al parto.
Ecco, senta un po', quando è che noi sperimentiamo nella vita proprio questo momento in cui Gesù se ne va? Perché, come diceva Piero prima, ci sono momenti durante la vita in cui uno trova facilità a pregare, trova la presenza anche, diciamo, quasi sensibile, ma sente, percepisce una presenza, poi questa sparisce, poi di nuovo, e poi sparisce, poi di nuovo, poi sparisce, eccetera. Quando è che l'anima si accorge, quando avviene questo momento in cui Gesù dice necessario?
Ma credo se non se ne accorgesse non sarebbe triste, scusi.
Quando proprio non appare più.
Ma è logico. Cioè, l'anima si sente sola, si sente abbandonata, si sente nella notte. Però se ha creduto, se crede, si sostiene, perché l'anima deve sostenersi soltanto più sulla parola di Dio e non ha il conforto di nessun altro argomento.
Sì, anche i sacramenti
perché,
magari...
Perché è una nascita nuova, ecco, dallo Spirito di Dio, da Dio. Mentre prima noi nella vita pratica noi nasciamo da tante cose, noi crediamo in Dio, ma insomma, nasciamo da tanti argomenti del mondo, abbiamo degli amici, abbiamo, non so, possibilità di guadagnare, abbiamo dei conforti, eccetera, e tutto questo ci fa nascere. Ho detto molte volte che l'amico che mi sono sempre stato praticamente mi fa essere, l'altro che mi chiama per nome, cioè, è tutta una partecipazione. Arriva un certo momento in cui tutti se ne vanno. Perché? Perché bisogna nascere da Dio, è una nascita nuova.
Quel tempo lì, insomma, non vediamolo letterariamente, direi, se è possibile, e direi che coincide col momento in cui anche Cristo le ha detto tutto, non ha più niente di nuovo da dire, lei ormai è convinta che dal mondo non si può aspettare niente di buono, che l'unica cosa buona le viene da Dio, eccetera, però Dio non l'ha ancora toccato. E quella è la sofferenza. A un certo punto dice, Dio, Cristo mi ha portato fin qui e adesso è lì che non mi dice più niente. Non mi dice più niente di nuovo. Fin lì è sempre stata novità e novità e novità. A un certo punto ha cessato tutti i segni, ormai l'ho capito, mi mandano l'intenzione.
Sì, indietro uno non può più tornare, perché naturalmente tutte quelle cose lì sono state vere, convinto, no? Bisogna che vuole tornare indietro, però nel frattempo non è ancora approdato sull'altra sponda.
A un certo punto è proprio, le manca il sostegno.
Però se Gesù non ha più niente da dire. Si è sempre detto che se Gesù mi ripete mille volte la stessa cosa, leggesse il Vangelo mille volte, se non ho più niente da dirmi perché io sono il pensiero dell'io. Ma se sono il pensiero di Dio, Gesù ha sempre qualcosa da dirmi. Certo. E allora?
Allora lei legga il Vangelo in eterno, lei vedrà che a un certo punto è lì che aspetta, insomma, non abbia pazienza.
No, ma il Vangelo, per quanto lo legga, la conduce
proprio a un certo punto, aspetta la presenza di Dio. Se lei è destinata e ci crede e aspetta la presenza di Dio, è in sofferenza, abbia pazienza. Insomma, non lo vedo io uno che dice vabbè, non posso avere quello là e seguito a leggere il Vangelo.
Ma io pensavo all'importanza del preparare la nascita, cioè
Penso che una donna quando aspetta un bimbo instaura un rapporto con il bambino, anche prima della nascita.
E prepara quindi, anche tutto.
E prepara anche la sofferenza, no? Perché sa che.
Tre corredini.
Il corredino. Cioè la Vergine saggia, no? Pensavo la Vergine saggia, no? Perché l'amore fedele prevede il tempo, è intelligente, no? Intelligente vuol dire che prepara tutte le condizioni in cui verrà a trovarsi, quindi le prevede, anticipa. L'amore si caratterizza in questo, che arriva sempre prima. Quando c'è difetto d'amore si arriva in ritardo. Quindi quando si arriva in ritardo vuol dire che c'è difetto d'amore. Perché l'amore vive pensando all'essere amato, ma in quanto vive pensando all'amato, si trova già inserito prima dell'incontro. Arriva quindi, per questo dico, anticipa i tempi, non si lascia sorprendere dal tempo. È un po' questo. È un po' quello. Ecco. Quindi c'è tutta, Dio parla a noi, no? E parlando dà a noi la possibilità di anticipare i tempi. Ora, in quanto però, dice, si dà la possibilità di anticipare il tempo, vuol dire che attualmente ci troviamo in un tempo diverso. L'arca di Noè, capito? Per cui la parola di Dio mi parla di un tempo che non è ancora, me lo annuncia ma non è ancora, e io mi trovo in un mondo che è diverso, devo vincere questa resistenza e portarmi, ecco, con l'intelligenza, e soltanto con l'intelligenza la posso, con l'animo, col pensiero, devo portarmi in quel mondo, in quelle condizioni che la parola di Dio mi preannuncia e inserirmi là. Ecco l'amore, no? La fede che diventa amore. E la donna che aspetta il bambino e che, ecco, parla come se fosse già nato. E intanto, ecco, prepara tutto come se fosse già nato. Ma quello è amore. È amore che fa già vivere, non è ancora nato, ma fa già vivere come se fosse. E si trova però in una situazione ancora diversa. No? Continua pure. Continua.
No,
voleva dire qualcosa.
No, vuol dire quello.
Ah, beh,
cioè,
sì, sì.
Molto
sì, sì. No, ma è appunto perché è amore, no? L'amore vero si caratterizza questo. E se in noi c'è amore per Dio, si deve caratterizzare in questo.
Ecco, tu mettevi l'accento sul rapporto con il bambino.
Sì, sì, ma è quello.
Di prepararlo.
Preparare.
Cioè, il fatto che non so io cosa c'è, ma se lo immagini già, no?
Sì, certo. In un certo senso. Ma è proprio il preparare prima che caratterizza l'amore, dico.
Abbiamo una madre presente che ha provato
sì, ma dico, quello che caratterizza l'amore è proprio questo.
È il padre, ecco. Non chiedete niente.
Sono due padri,
quindi. Lui ha sofferto le doglie in Africa, dice che in Africa chi soffre le doglie sono gli uomini.
No, pensavo che è importante appunto avere questa speranza di poter far nascere.
Sì, figlio, certo.
Questa la speranza, cioè vivere, certo, adesso, certo, con la speranza che
direi, ecco, in noi ci deve essere questa dimensione di sogno, e la parola di Dio, appunto, perché siccome ci annuncia un fatto che ancora non è, ecco, ce lo fa sotto un certo aspetto sognare, domani sarà realtà. E direi, noi, per noi sarà realtà nel momento in cui l'avremo sognato. Quindi dobbiamo imparare a sognare con la parola di Dio.
Certo, a me sembra, molte volte sono io stesso che complico un pochettino il rapporto con il Signore, cioè manca di semplicità, cioè lo incrostiamo in, cioè sembra una cosa talmente difficile, invece c'è una cosa secondo me talmente è semplice, cioè la fede è una cosa proprio semplice, nel senso che
come
devo credere che metto lì.
Basta accettare tutto, perché è Dio che fa tutto, è Dio che parla in tutto, è Dio che opera tutto, tu accetta tutto come un bambino. Accogli, sappi che è Dio che opera tutto, che parla tutto.
I momenti in cui ottengo di più a livello di convinzione, proprio quando dico, mi metto lì e dico, vabbè, adesso non arriva il segno, e io aspetto qua. Abbiamo niente sta video, cioè.
Ma secondo l'iniziativa.
Ma secondo me è proprio lì, non so, cioè sì, non credere, sì, che la fede sia una cosa. Devo camminare 30 anni per arrivare. No, ma perché? Se io lo voglio, lui lo vuole.
No,
cioè, secondo me.
L'atteggiamento francescano.
Ma io noto proprio, lo tocco con mano, cioè.
È così, no?
non nella superficialità, nella semplicità, secondo me, del chiedere e del credere che chiedere, ha detto lui, chiedete che sarà dato. Fate chiedere per lui, non
sì, è proprio di chiedere questa semplicità.
Questo, lui non lo spiega ai discepoli, fa delle similitudini, parole, proprio spiegazione. Spiegazione la vedrete, la toccherete con mano, e anche noi siamo chiamati a vederla, a toccarla con mano, Dio voglia, insomma, che sia così. Non è che dobbiamo preoccuparci, qui ci chiede solo di ricordarlo, di rimanere nella sua parola, rimanere nella sua fedeltà sua. Poi ricordatevi di quello che vi ho detto, anche questo sarà un aiuto, un momento buono.
Far conto. Va bene, andiamo qui. Prego.
Cioè, orientare proprio la volontà e il desiderio, cioè vivere, voler vivere per Dio. Possiamo aspettare questa registrazione in due interni.
Che la registrazione?
La
gestazione. No. Il tempo finisce, sono 9 mesi.
Infatti se sei una funa che aspetta. Difatti si dice di una donna incinta, una funa che aspetta.
Perfetto. Ah no, ma tutto è carico di simbolo. Piero.
Chiedere con semplicità e credere che se chiediamo a lui...
Sì, sono d'accordo con lui, sono più che altro guardare a Dio sempre, poi avere fiducia.
Ma certo, se non fiducia,
ma è lui che fa, non è che pretenda che noi dobbiamo fare i salti mortali per arrivare, ma ha detto così, cos'ha, eccetera, eccetera. Questo l'ha detto, ricordatelo. Il momento buono ti deve ritornare in mente e ti deve essere di aiuto.
Esatto. Paolo. E di Gianni, foglietti.
Sì. Essere fedeli, dare tempo a lui anche quando non vede niente.
Ah sì, soprattutto quando non si vede niente, lì è importante. Tiziano.
Sono d'accordo con loro. Custodire e aspettare.
Custodire e aspettare. Margherita,
sì, d'altra parte, certe volte abbiamo un po' l'atteggiamento di chi non è capace di andare in bicicletta ed è tutto duro sopra.
Sì.
No, lasciarsi andare un po' così.
Non imparare a nuotare.
Essere tenace, pazienza.
Sì.
Pensavo che comunque la sofferenza è necessaria. Tanto ecco, perché lei a volte ci ricorda le due vie che ci portano alla luce, sì. O l'intelligenza o la privazione, sì. Delle cose che ci impediscono l'intelligenza, certo. Ma io per sempre pensavo che con l'intelligenza ci evitasse anche la sofferenza, invece non la elimina la sofferenza, perché sempre deve essere qualcosa che deve morire in noi per nascere alla vera nascita,
tribolazione, ecco. Sì. C'è una tribolazione, si entra nel regno di Dio attraverso una tribolazione.
Ecco.
Ma è una tribolazione che è soprattutto data dalla mente, dall'intelligenza.
Ecco. Il fatto di constatare di non amare abbastanza, di non cercare abbastanza, è una sofferenza positiva?
Sì. Chi soffre per mancanza d'amore vuol dire che ama.
Che non...
Chi soffre per mancanza d'amore sì. È perché ama.
Però...
Chi soffre di amare poco è perché ama.
No, ma non per complimenti così,
perché
non ama proprio.
Ma se soffre per non amare, vuol dire che ama.
Attenti
a soffrire.
Ma io la vendo a Dio, ma insomma, se soffre perché non ama, fa che amare. La unica parte.
È un dono
saper amare.
Capisco. Va bene.
Grazie.
Prego.
Sabato 29 agosto 1981, presso casa di Emma. Sabato 29 agosto 1981, presso casa di Emma.
Capitolo 16. Amalia, dal 21 al 25 escluso.
La donna, quando partorisce, è afflitta, perché è giunta la sua ora. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'afflizione per la gioia che è venuto al mondo un uomo. Così, anche voi, ora siete nella tristezza, ma vi vedrò di nuovo e il vostro cuore si rallegrerà e nessuno vi potrà togliere la vostra gioia. In quel giorno non mi domanderete più nulla. In verità vi dico, se chiederete qualche cosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete, perché la vostra gioia sia piena.
Grazie.
Quindi noi, come la donna quando deve partorire, nel momento in cui Cristo ci lascia, siamo afflitti perché non vediamo ancora la verità delle cose. Insomma, per noi è una perdita, è una diminuzione, come anche i discepoli quando hanno visto crocifiggere Cristo, non hanno pensato che erano stati preavvertiti da lui, succederà così, eccetera. Ve lo dico per tempo perché non abbiate a scandalizzarvi, eccetera. E quindi erano stati presi dallo sgomento, dalla paura, dalla tristezza. E anche noi, è vero, subiamo un passaggio del genere, però quando la luce verrà, la luce che ci porterà il Consolatore, lo Spirito di verità che viene dal Padre e dal Figlio, allora tutto quello che era afflizione per noi si cambierà in gioia, perché dice è venuto al mondo un uomo, e effettivamente è un uomo che arriva a compimento in quel momento. Insomma, anche lì c'è una nascita nuova per l'uomo, la vera nascita, quella definitiva, quella che già era stata detta a Nicodemo.
Quindi precisiamo, né, che nella nostra vita ci sono due nascite, ci sono due cibi, ci sono due vite.
Una nascita imposta.
C'è una vita che arriva a noi senza di noi. Quindi c'è una nascita che ci è imposta ed è quella per cui noi tutti nasciamo. Nessuno ci chiede prima se vogliamo nascere o meno, e ci troviamo così in questa vita che riceviamo senza di noi. Ma questo è soltanto un preambolo, è un'introduzione per aprirci a quell'altra vita nella quale non si entra senza di noi. Quindi noi abbiamo due vite. Una che ci è imposta, l'altra che ci è proposta, ed è la vita dello spirito, della vita essenziale. Ora, nella vita essenziale non si nasce senza di noi, quindi noi riceviamo prima una vita, e in questa vita che ci è imposta è una condizione per essere interrogati se vogliamo nascere la vera vita, cioè se vogliamo entrare nella vera vita. La vita dello spirito non ci è data senza di noi. Quindi allora ci sono due nascite, ci sono due vite, ci sono due cibi. Gesù parla anche di due acque. E così c'è il momento del trapasso. Dal momento che ci sono due vite, ci sono due nascite, c'è il momento del trapasso, il momento del passaggio, che è la vera Pasqua, passaggio. E in questo momento qui di questo passaggio che c'è l'ora della tristezza di cui parla qui Gesù, che è della condizione perché nasca al mondo un uomo vero, cioè l'essere consapevole. Ora, l'uomo vero nasce da Dio consapevolmente. Ecco, ritorno il tema del principio di cui abbiamo parlato giovedì, di cui si parla la domenica. C'è un principio, Dio è il principio di tutte le cose, si annuncia a noi come principio di tutte le cose, ma deve essere il principio di noi stessi, il principio del nostro pensare, il principio del nostro parlare, il principio del nostro vivere. Ecco, Dio deve essere il nostro principio. Per cui noi diventiamo figli di Dio in quanto eleggiamo Dio a principio nostro. Il problema è ritrovare questo principio che ci è annunciato, ma che noi vivendo perdiamo. Perdiamo noi, tutta la nostra vita terrena, generalmente è una perdita di contatto con il nostro principio. E tutta la nostra sofferenza, la nostra tristezza è quella che noi non abbiamo più la consapevolezza del nostro principio. Andiamo alla ricerca di noi stessi, è tutto un andare alla ricerca di noi stessi, il nostro vivere. Appunto perché abbiamo perso il nostro principio. E noi più delle volte noi crediamo di ritrovare noi stessi accumulando cose attorno a noi, accumulando creature, accumulando beni, ma tutto questo non può essere il principio nostro. Noi dobbiamo ritrovare quello che è il principio oggettivo nostro come il nostro principio soggettivo, cioè dobbiamo ritrovare Dio. Dio è il creatore, Dio deve essere il nostro creatore. Dio è il principio di tutto, Dio deve essere il nostro principio di tutto. Ho detto che soprattutto del nostro pensare, perché noi ci allontaniamo dal nostro principio soprattutto attraverso il nostro pensiero. Ed è quindi soprattutto attraverso il nostro pensiero che noi possiamo ritrovare il nostro principio. Per questo ci vuole il grande silenzio e per questo c'è questa tappa di crisi in cui si annulla ogni altra cosa che noi vivendo abbiamo fatto il nostro principio di vita. Si annulla ogni cosa. Dio ci riporta nel silenzio affinché in questo silenzio noi abbiamo la possibilità di ritrovare il principio, come dico, soprattutto del nostro pensiero, perché tutto viene a noi dal nostro pensiero.
Io volevo chiedere una cosa. Lei diceva prima che ci sono due nascite, due vite, due cibi,
sì.
Ci sono anche due morti.
Ci sono anche due morti.
Però mentre la morte naturale è qualcosa che su di noi, cioè noi non possiamo evitare, no?
Sì.
La morte spirituale avviene consciamente o inconsciamente?
La morte spirituale avviene inconsciamente, è la nascita che avviene consciamente. La morte spirituale avviene, si va all'inferno inconsciamente. Non si entra in paradiso se non consciamente.
Cioè, mentre in una non c'è consapevolezza, nel senso, c'è consapevolezza nel senso che non puoi farci niente, alla tua vita naturale vieni al mondo senza la tua volontà,
sì, certo.
E muori senza la tua volontà,
certo.
Invece in quella spirituale tu contrario.
Sì, certo. Cioè nella vita spirituale non si nasce senza di noi, senza la nostra partecipazione consapevole, no? Con Dio, perché il principio della nostra nascita è Dio. Per cui se noi non troviamo Dio e non mettiamo Dio come nostro principio, noi non nasciamo, capisci? Ma il fatto di non nascere e di non entrare nella vera vita è poi un morire spirituale, per cui c'è una morte spirituale proprio. Questa morte spirituale può anche venire prima della nostra morte naturale, chiaro? Mentre invece nella vita dello spirito si nasce solo con una partecipazione nostra personale, quindi consapevolmente, perché è conoscenza di Dio. Nella conoscenza si entra consapevolmente, altrimenti non si entra.
Io volevo anche dire un'altra cosa. Io sono molto pratico del mondo, no? E posso dire, cioè, mi sembra di poter dire che...
Guarda che ridono tutti, come è il Tom?
No, visto che qua ci sono... Cioè, posso... penso di poter dire che... cioè, anche nelle cose del mondo c'è un periodo in cui si soffre veramente per la cosa...
Certo.
E poi se c'è questo periodo di trapasso, per esempio nello sport, c'è un periodo in cui si ha la nausea di una determinata cosa, per esempio di giocare a tennis, no? Quando si comincia è bellissimo, poi c'è il periodo di nausea, se si supera questo periodo si diventa campioni,
ah, sì?
Per esempio. No? Penso, no, appunto,
sì, va bene, fosse...
ragione.
No, va bene, certo.
Pensiamo che violenza c'è fra questo periodo.
Ci vuole, soltanto quando, in quanto uno entra direi con sacrificio, ecco, consapevolmente, ecco, partecipo proprio, perché prima magari c'è il sentimento, c'è la gioia, c'è la novità, c'è, mi spiego. E allora qui abbiamo una vita sentimentale.
Certo.
E quando invece la cosa viene personalmente voluta, anche dall'amore, succede così,
certo.
C'è il primo tempo, c'è l'entusiasmo, poi arriva il tempo della sofferenza. E se uno supera il tempo della sofferenza, allora abbiamo la stabilizzazione, è il campione, diciamo, capite? La stabilizzazione è l'amore.
Ecco,
l'amore diventa fedele, ma abbiamo il superamento del punto critico, perché prima abbiamo un amore egoistico. L'amore sentimentale è sempre egoistico, no? Ecco, abbiamo una fase egoistica. Poi bisogna arrivare alla fase del superamento dell'egoismo, del superamento del pensiero di noi stessi. Allora si entra veramente in quello che è la dimensione vera dell'amore. Cioè.
Ecco, però volevo...
Cioè, c'è la scelta personale.
Cioè, ci deve essere però una
ci deve essere. Noi stiamo maturando tutti in senso personale.
Sì, ma
perché tutte le cose scadono?
Ci deve essere una differenza fra le cose del mondo però e le, per esempio la fede sofferta. Cioè... Che differenza c'è?
Ma soprattutto che nel campo della fede, nel campo dello spirito, noi nasciamo conoscendo Dio, con la conoscenza di Dio. Mi spiego? E soltanto con la conoscenza, quindi soltanto trovando Dio. Cioè, nel campo della fede, noi nasciamo da un punto e tutto discende da quel punto lì. Non è un fatto, mi spiego, un rapporto tra noi e gli altri, tra noi e le creature, tra noi e le cose, per cui noi prendiamo consapevolezza di questo. Anzi, direi, anche in tutte le cose del mondo, noi non possiamo realizzare quella piena consapevolezza, quella piena unione, fin tanto che non li troveremo veramente in Dio. Ecco, soltanto trovando veramente in Dio, allora abbiamo veramente, e acquistiamo veramente, cioè la creatura... è possibile conoscerla ed amarla veramente soltanto in quanto si deduce da Dio. E allora abbiamo sempre quello. Noi in primo tempo, non so, i nostri rapporti sono orizzontali. Poi, però, tutti i rapporti orizzontali, per quanto belli, buoni siano, eccetera, arrivano alla crisi. Si esauriscono. Allora, perché tutto ci deve sospingere verso la scoperta del rapporto verticale. Personale tra noi e Dio. Ed è un rapporto personale. Da questa nascita da Dio, allora incomincia poi la scoperta del vero rapporto con le creature, del vero amore per le creature. Uno diventa capace di amare le creature secondo Dio, non più secondo un principio egoistico, non per un amore possessivo, ma per il bene dell'altro. Perché fin tanto che noi amiamo sentimentalmente, amiamo nel pensiero dell'io, il nostro amore è sempre possessivo. Cioè, l'amore possessivo in questo senso, che noi vogliamo improntare l'altro come siamo noi, vogliamo fare l'altro a nostra immagine e somiglianza, fare dell'altro una copia nostra. Questo è amore possessivo.
Mi spiego?
Ecco, ed è amore nel pensiero dell'io. Dico.
No, dicevo, sarà perché io sono sempre sei giovane, quindi capisco forse non voglio fare poi una parola. Io lo conosco, come dire, così, corporalmente.
Sì, il rapporto così.
Ha detto delle cose sottissime, cioè, anche quello che un vissuto, un ragazzo vissuto, cioè,
No, io non l'ho detto in quel modo. Poi diciamo sempre cose spirituali e diciamo sempre il mondo, che bisogna combattere il mondo,
certo.
Io ho detto. Cioè, io sono un ragazzo
sì,
del mondo.
Sì, l'ho capito,
no?
Certo. Ma c'è mica voluto fare
un ragazzo di mondo.
Cioè, no, ma ha vissuto, non intendo che si lei è un ragazzo vissuto perché ha vissuto da una piazza. Io sono un vissuto, adesso dicendo non mi scandalizza. Luigi è un vissuto perché ha vissuto un anno meno di me. Quindi oggi purtroppo noi siamo abituati a sottovalutare in piedi, ho registrato una cosa che vorrei fare, quindi ero lavorato con quello di un intervento. Già Quattorni aveva in quel contesto di un po' di crema, che i capelli bianchi, in realtà, non è che la differenza tra me e lei sia essenziale. Il piano spirituale lei è nato, non è ancora morto, da qui posso morire prima io, poi morire prima lei. Però proprio stamattina parlando con diciamo, e tutte e due abbiamo diretto di più, uno ricco, eccetera. Ma per me i soldi non vanno a cercare, i soldi non vanno più, per me non è più importante. perché poi la vita e la morte sono la stessa cosa, cioè è l'unico divento, si nasce per morire, quindi l'altra Roma da morire, ma siamo, che siamo un Dio e ci ritroviamo lì. Lì sarà in un modo o in un altro, ma ci ritroviamo con lì. Quindi è questo che voglio dire, è vero che lei ha vissuto in un certo periodo molto più spiritualmente di quello che ho visto, che l'ho vissuto io a quell'età, in questo momento, e capisco che tutta la sofferenza attuale mia è proprio per questa sua età, un piano spirituale vissuto molto meglio. Non credete qualche fatto di giudizio, non so se è stato chiaro, non è che c'è una cosa scandalizzata, ha detto delle cose molto facce. I giovani, io li guardo sempre in video, non per l'età, ma perché hanno una forza fisica e una forza spirituale che è però un po'. Noi abbiamo detto che non è meno che noi, perché di questi tempi non ha.
Diciamo qualche cosa?
Io stavo pensando prima quando c'era della fedeltà che è consapevolezza. La consapevolezza è data da tanta conoscenza, non
so se dicevo.
Però questa tanta conoscenza, cioè io arrivo alla consapevolezza perché conosco tanto la grandezza di Dio o perché vedo la nullità del mondo?
No, non basta la nullità del mondo per rendermi consapevole. Non basta.
Cioè una volta
ma per quanto noi sperimentiamo, e lo sperimentiamo tutti, il passare delle cose, la vanità del tutto tutto più ci può portare alla disperazione, alla tristezza, all'angoscia, tutto quanto, non ci porta mica la luce. Non è il negativo che ci porta la luce, è il positivo. Per questo bisogna positivamente applicarti a cercare Dio. È essenziale proprio, non basta, però... convincerci della vanità del tutto.
Quindi,
non è sufficiente, quello non ci illumina mica.
Ecco, anche se io non constatassi questa vanità del mondo, però per grazia di Dio ci avessi la luce che mi fa sentire un bagliore del
certo.
Io potrei andare.
Certo.
Senza passare.
Anzi, perché il mondo non è che sia vano, sia chiaro.
Sì.
Il mondo è buono, perché è creazione di Dio. Il mondo è cosa buona, tutto è bene, perché tutto è creazione di Dio, quindi tutto ha un suo valore positivo, ma in quanto è mantenuto unito a Dio, perché essendo creazione di Dio va mantenuto unito a Dio. L'uomo non deve dividere ciò che è di Dio. Per questo il Signore dice dà a Dio quel che è di Dio. Quindi l'uomo non disunisca. Essendo di Dio è parola di Dio. Ora la parola non va mai disunita dal pensiero di colui che la dice. Altrimenti la farà intento. Ora, in tutta la creazione c'è un pensiero, ed è il pensiero di Dio. Tutta la creazione non va disunita dal pensiero di Dio. Noi invece la disuniamo, perché perdiamo di vista il principio. E allora noi utilizziamo la creazione secondo i nostri punti di vista, secondo le nostre intenzioni, secondo i nostri interessi. Vedo un albero, quanto ci posso guadagnare? Lo taglio, cioè ragiono tutto in funzione del pensiero del mio io, di me stesso. Non penso mica a chissà che cosa Dio mi vuol dire attraverso quest'albero. C'è il pensiero di Dio. Ora, la prima cosa è il pensiero di Dio. Siamo, ho detto molte volte, noi siamo in casa d'altri. E in quanto sono in casa d'altri, tutte le cose sono dell'altro. E la prima cosa che io devo chiedere, chissà perché ha messo questo mobile qui, chissà cosa ha voluto fare applicando quell'oggetto lì. Cioè, ecco. Cioè cercare sempre l'intenzione dell'altro. Se noi cercassimo in tutto il pensiero di Dio, tutte le cose sarebbero molto buone. E noi constateremmo che tutto ci aiuterebbe a conoscere sempre di più il Signore, perché il Signore attraverso tutte le cose parla. Dio, a un certo momento, deve annullare tutta la sua creazione, perché noi l'abbiamo distorta dal suo fine. Ecco, allora, la vanità viene come conseguenza della nostra distrazione da Dio, in quanto noi abbiamo distolto le opere di Dio da Dio. Dio deve annullare tutte quelle opere in nome delle quali noi ci stiamo perdendo, per riportarci di nuovo nel principio. Per cui tutto quello che Dio ha fatto ed è cosa buona diventa per noi motivo di rovina. Dio allora lo annulla, ecco la morte. La morte è annullamento di tutto.
Però noi riportando tutto a Dio, no? Non dividendo quello che ha fatto Dio da Dio, certo. Cioè non portiamo niente di visibile al mondo, ce lo portiamo alla, cioè noi singolarmente, io lo facessi,
sì.
Non modifico il mondo, modifico soltanto la mia visione.
La nostra visione, la nostra mentalità e il nostro comportamento con le cose. Ad esempio il comportamento con le creature è un comportamento verso cose sacre, perché lì c'è Dio. Allora c'è un rispetto immenso verso tutte le creature. Non c'è più, come detto, mentre prima pensando a noi stessi, noi tendiamo ad imporre noi e a fare gli altri della nostra immagine e somiglianza, e noi chiamiamo questo amore, cioè amore possessivo, così invece, quando noi riportiamo tutto a Dio, in tutte le cose noi impariamo a comportarci nell'amore di Dio. Quindi nel massimo rispetto, perché questa è opera di Dio, lì sta parlando Dio. Quello... E allora c'è il vero bene verso, capisci, tutte le creature. Non si tende più ad informare le creature di noi stessi, ma ad aiutare le creature a ritrovare sempre Dio.
Sì, però Marco chiedeva se facendo così si cambia il mondo.
Non è Dio che lo cambia. Perché tutto il mondo è dialogo di Dio con ognuno di noi a seconda del nostro rapporto con cui la nostra anima sta con Dio. Ora, evidentemente, modificando il rapporto tra la nostra anima e Dio, Dio modifica la lezione, quindi modifica il mondo attorno a noi.
Quindi non è che cambi solo,
non so, non c'è nessuno che lo sta facendo.
Il mondo, vero, è la lezione del maestro, del professore in aula. Vero? Ora, il professore in aula adegua la lezione secondo la mentalità degli allievi, no? E fa il suo schema sulla lavagna. Quando l'allievo ha capito, gli allievi hanno capito la lezione, lui non ripete mica più quella lezione, va avanti, quindi modifica, hai capito? E così è lo stesso, tutto il mondo non è altro che un'aula in cui Dio tiene le sue lezioni, ma le lezioni in quest'aula sono rapportate alla situazione della nostra anima nei riguardi di Dio, cioè della vera sapienza. Ora, se noi vogliamo modificare il mondo, veramente modificarlo, noi dobbiamo modificare il nostro rapporto tra la nostra anima e Dio, cioè aumentare noi la conoscenza di Dio. Più noi aumentiamo la conoscenza di Dio, più noi capiamo la lezione, allora Dio modifica, non siamo noi che modifica il mondo, è Dio che modifica il mondo.
Perché abbiamo capito.
Altrimenti noi, per quanto noi ci agitiamo, noi facciamo solo del rumore, ma il mondo resta sempre tale quale, perché è Dio che non fa altro che ripete delle lezioni che noi non abbiamo capito, e le ripete all'ennesima potenza, perché noi abbiamo capito la lezione. È chiaro? Quindi l'unico modo per cambiare veramente il mondo è quello di cambiare noi stessi. Ma cambiare noi stessi vuol dire cambiare il nostro rapporto di conoscenza con Dio, cioè approfondire la conoscenza di Dio. Altrimenti noi non ci cambiamo mica, noi non possiamo mica cambiarci. Quindi chi ci cambia è Dio, vero? Ma il cambiamento avviene in quanto avviene questo mutamento nel rapporto tra la nostra anima, tra i nostri pensieri e Dio. È chiaro?
Io qualche volta ci chiediamo perché adesso magari piove qui, mentre abbiamo bisogno di una donna, cioè piove a me,
sì, sì,
ma
certo.
Ma come è Dio che è così cattivo da prendere il frate, io sono una sonda massa, come è una lezione per tutto. L'insegnante deve adeguare la sua lezione, se tu ti seguono poi è sempre, si cambia tutto il procedimento. Ma se c'è qualche ritardo pratico, come sono fatti, deve naturalmente, diciamo pure castigare, nel senso che di una classe dove ci sono metà di ringrazio, metà di ringrazio, e gli ringrazio si annoiano, fanno magari delle
certo.
materie, perché bisogna rimbalzo, perché sempre ti raccontavanti, e non so, quindi l'esempio è già solito un po', quindi però è un caso.
Margherita.
A capire l'intenzione di Dio, no?
Sì.
Infatti, oltre alla preghiera, cosa puoi aiutarci?
Ma la vera preghiera, nella vera preghiera che silenzio, che ascolto, il raccoglimento, essenzialmente perché l'intenzione di Dio la si conosce solo da Dio e in Dio. L'intenzione di una persona è soltanto quella persona lì che la conosce. Ora, la possibilità di accogliere, di scoprire, di conoscere l'intenzione di un altro richiede da parte nostra tanta dedizione, dedizione all'altro, che è la vera preghiera, che è il silenzio, è il raccoglimento in Dio. Naturalmente, in questo, siccome noi siamo molto dispersi, ecco, noi abbiamo bisogno di essere molto aiutati in questo raccoglimento, perché anche quando anche noi facessimo silenzio, c'è tutto dentro di noi un mondo che fa rumore, che è il mondo che del nostro io, perché il nostro io fa rumore, e noi siccome diventiamo figli delle cose che diciamo, delle cose che pensiamo, delle cose soprattutto che desideriamo, diventiamo mondo figli, queste cose qui, anche quando noi ci mettiamo in silenzio, in preghiera con Dio, continuano, ecco, continuano a operare dentro di noi e ci disturbano. È come una sovra, quando uno parla ed è interrotto in continuazione da un altro, resta disturbato, resta seccato, perché? Perché non può continuare il suo pensiero, e allora soffre. Ora, il nostro rumore, il rumore del pensiero del nostro io, interrompe in continuazione il pensiero di Dio, cioè impedisce a noi di seguire il pensiero di Dio. È chiaro? Ecco. E allora, questo impedimento nel seguire il pensiero di Dio è un ostacolo per noi ad arrivare alla conoscenza dell'intenzione di Dio, perché l'intenzione di Dio noi arriviamo seguendo il pensiero di Dio, ma ci vuole tanto silenzio da parte nostra. Allora, ecco, noi abbiamo tutta questa opera di raccolta da parte del Cristo, il Cristo che viene per raccoglierci dalla nostra dispersione, cioè dai nostri rumori, e se noi lo seguiamo passo passo, meditando sulle sue parole, a poco per volta lui ci aiuta a recuperare questo ascolto del Padre, ad entrare in questo silenzio in cui ci diventa possibile arrivare all'intenzione di Dio. Perché quando troviamo l'intenzione di Dio, quell'intenzione di Dio in noi è luce, è indiscutibile, è certezza. Capisci? Diventa un punto fisso in noi, in cui è possibile vedere, incominciare a vedere tutte le cose. Perché quando uno conosce l'intenzione è un po' come scoprire una legge. Quando si scopre una legge ha la possibilità di vedere la giustificazione di tutti i fenomeni conseguenti a quella legge, perché ha la possibilità di capire. Prima di arrivare alla legge non capisce, avvede i fenomeni, però non riesce a rendersi ragione. Quindi è lo stesso. Però l'intenzione di Dio è la grande legge che opera in tutte le cose. Ora, fin tanto che noi non arriviamo a questa legge, non abbiamo la possibilità di capire. Assistiamo alle opere di Dio, però non abbiamo la possibilità. Però per arrivare a questa intenzione necessita questo silenzio di tutto il resto, perché l'intenzione si ottiene soltanto da Dio, in Dio, capisci? E allora abbiamo bisogno del Cristo che venga con pazienza a raccoglierci, però se noi ci lasciamo raccogliere, attraverso le sue parole, i suoi argomenti, a poco per volta, ci abitua a questa attenzione al Padre, cioè forma in noi questo silenzio, a poco per volta ci fa rinnegare noi stessi, o superare noi stessi, ci fa pulizia dentro di noi, in modo da renderci di nuovo capaci di, ecco, essere in ascolto del pensiero del Padre, del Verbo del Padre, di recuperare il principio.
Però praticamente quando uno è nel silenzio, no? E vede la luce del Padre, è praticamente impossibile che poi non la segua. Oppure anche se ha visto la luce del Padre, può non seguirla. Cioè, se io non prego, posso non seguire il Signore. Però se io sono nel silenzio,
un momento,
vedo
io
la sua
preciserei
luce,
una cosa. Se io non prego, non direi posso non seguire. Non posso seguire. Sono nella impossibilità. Sono nella impossibilità. La possibilità è grazia. Ecco. L'impossibilità, se io non prego, se io non mi raccolgo in Dio, cioè, quanto più, l'abbiamo detto anche sui montagni, no? Quanto più noi ci allontaniamo dal principio, tanto più noi ci allontaniamo dal principio della nostra libertà. Per la nostra libertà è in Dio. Ora, allontanarci dal principio della nostra libertà, noi cadiamo nella schiavitù, ma nella schiavitù noi non possiamo fare, noi siamo dominati, siamo cioè determinati da. Per cui tutti gli avvenimenti che accadono attorno a noi ci determinano. Noi crediamo di essere liberi, abbiamo l'impressione e la sensazione di essere liberi, ma la nostra libertà è solo un effetto di ignoranza. Noi siamo determinati dagli eventi. Più noi siamo lontani da Dio, più gli eventi ci determinano, ci condizionano. Quindi ci rendono impossibile capito? Scegliere. La scelta vera avviene soltanto che i figli di Dio sono figli liberi. La scelta vera avviene soltanto in Dio. Mi spiego? Capito? Perché soltanto nella conoscenza l'uomo è libero. Ma quando non conosce, sceglie per impressione le cose. E poi dopo quando ha scelto, dice, oh, che orrore fare, se avessi saputo. Noi diciamo, se avessi saputo. Che? Allora perché hai scelto? Ma perché mi piaceva, ma perché mi serviva. Ecco, ci lasciamo guidare da altri motivi, che sono motivi di ignoranza.
Capito? Ma il padre sa già chi di noi arriverà alla libertà vera e propria. Oppure
ma non... quel sa già, siamo sempre lì, quel problema del sa già è voler mettere Dio nel tempo. Dio è fuori del tempo. Dio è fuori del tempo. Siamo noi che dobbiamo salire nella sua eternità. Mi spiego? Ecco, perché noi abbiamo già nel passo proprio della domenica. Gesù sapeva già chi l'avrebbe tradito, sapeva chi non avrebbe creduto, eccetera, perché lui ci conosce nel principio. Se nel principio, cioè se in Dio noi non aderiamo a Dio, lui sa perfettamente che noi tradiremo, cioè, a seconda delle occasioni che avremo, ma le occasioni è lui che ce le metterà, no? Per cui sa perfettamente perché noi non crediamo. E l'uomo che non crede si trova nella impossibilità, per cui è dominato dagli eventi. Allora naturalmente lì lo sa, certamente lo sa, cioè fin tanto che io non credo in Dio e sono rigidamente determinato, è sufficiente che Dio mi porti in quella occasione là o in quel fatto là, eccetera, quanto che io certamente faccio quelle cose lì, e se non le faccio non è merito mio se non le ho fatte, perché Dio non mi ha messo nell'occasione di farle. Ma Dio sa perfettamente, come non so, uno che si è schiavo del denaro, basta portargli lì, offrirgli l'occasione di 1 milione e lo conduci dove vuoi. Perché? Perché lui è schiavo del denaro e allora gli fai fare tutto quello che vuoi. Allora uno sa già dove lui andrà a finire, in questo senso. Mi spiego? Ecco.
Però conosce anche già quello che noi...
Ma quel conoscere già, ecco, direi che quel conoscere già, quel già è fuori posto. Perché il già è, lei capisce che quando lei dice già, dice un prima e un dopo, lo mette nel tempo, Dio è fuori del tempo. Ora, noi ragioniamo, tutta la nostra mentalità è tutta fatta in categorie di tempo, capisci? Per cui per noi c'è un prima e c'è un dopo, in Dio non c'è questo, perché se ci fosse un prima e un dopo, lui muterebbe, non sarebbe più Dio, perché dice già, ieri, ecco, adesso è diverso. No, Dio è al di sopra del tempo.
Quindi si può dire
il tempo
che
è per noi.
Dio conosce.
Dio conosce, certamente Dio conosce.
Capite?
Ma Dio conosce, ad esempio, che nella vita eterna entra soltanto colui, partire soltanto colui che è unito a lui. Ma senza di lui l'uomo non entra nella vita eterna. Capite?
Cioè, l'uomo sa. E sa di tutti, però.
Ma certo che sa. Ma non è che sappia già. Non posso dire sa, il già, perché il già è nel tempo.
Ma lui mi vede già nell'eternità.
Lei capisce che quando dice già, dice un prima. Un prima che... Un prima che...
Non posso esprimere diversa.
E lo so, noi non possiamo esprimere. Però in Dio no.
Però come posso dire che Dio conosce, mi conosce nella vita eterna? Allora sarei già, come dire, se mi conosce nella vita eterna... Perché entro nella vita eterna? È difficile.
Tira il colpo a fare questo Dio.
Dio ci conosce, ma noi siamo nel tempo.
Se lui sta a vedere che imbroglio Dio.
No.
Noi siamo nel tempo.
Dio ci conosce, ma noi siamo nel tempo.
Ma adesso c'è anche una morte eterna.
Come?
Ma noi siamo nel tempo per volontà di Dio.
Certo, ma il nostro tempo... è determinato dal fatto che noi subiamo cose che non capiamo ancora, che non sappiamo. Dio non è nel tempo perché Dio non subisce niente. Dio non subisce la novità.
E lui che
è
crea.
Dio che fa la novità. Noi subiamo la novità.
Io non capisco. No, ma è facile.
Cioè, no. In quanto, vero, io passo di novità in novità, muto, no? E il mio mutare è tempo. Per cui dico, ieri questa cosa non la sapevo, adesso la so.
Per lui
quindi
questo
ieri
nostro mutare lo conosce.
Questo mutare, lo lui non soltanto lo conosce, è lui che lo determina. È lui che lo determina. La novità nostra, che per noi è novità, vero? È opera di Dio, cioè è Dio che si manifesta. Il tempo, quel che noi chiamiamo tempo, è Dio che riviene a noi. La nostra vita che passa non è vita che passa, è Dio che viene, è il regno di Dio che entra in noi, è conoscenza di Dio che si cala in noi. Per noi è novità, perché ogni, direi, mutamento operato da Dio su di noi per farci entrare sempre di più nella conoscenza di Lui è mutamento nostro, non è mutamento di Dio. Prendo?
Sì.
Ora, il mutamento nostro è tempo, perché misurando con quello che conoscevo ieri, dico, ecco, ieri non conoscevo questo, adesso conosco questo, sono mutato e questo è tempo. Per noi, ma il tempo è per noi, non per Dio. Dio non fa altro che manifestare se stesso, dire il suo pensiero. Il suo pensiero per noi è novità. In quanto è novità, quindi ci cambia. Ma lui non cambia mica Dio, no? Direi, Dio conosce se stesso. E conosce noi nella misura in cui noi entriamo nel suo pensiero. Cioè ci conosce in quanto diventiamo figli suoi. Altrimenti non ci conosce, io non vi conosco, dice. Ecco. Ma il fatto che lui non ci conosca, ecco, per noi diventa rovina, capito? Perché diventa disunione. Comunque il fatto è questo, vero? Direi che il tempo, quello che noi chiamiamo tempo, non è altro che discesa di Dio in noi. E Dio è progressione della manifestazione di Dio in noi. E quello per noi è tempo perché ci cambia.
Di cui però possiamo essere inconsapevoli.
Di cui siamo inconsapevoli, noi subiamo le verità. Però la consapevolezza di tutto quello che avviene in noi la possiamo acquisire soltanto portandoci in Dio.
La consapevolezza della fede, perché ci dice Cristo, quindi...
Sì, ma la fede non è ancora consapevolezza. Quando noi crediamo, accettiamo la cosa, perché è detta, perché ci viene da Dio, e perché teniamo presente Dio.
La chiamiamo apposta consapevolezza della fede.
Ecco, però la vera consapevolezza noi l'abbiamo soltanto conoscendo Dio. Allora, conoscendo Dio, noi partecipiamo dell'opera di Dio, ci rendiamo conto di quello che avviene, cioè entriamo nella vita eterna con Dio. Ma fin tanto che non arriviamo a Dio, noi subiamo la rivelazione di Dio. Tutta la nostra vita, noi la vediamo così linearmente, vero? Ma è dialogo di Dio con me, con ognuno di noi. Dio sta dialogando con ognuno di noi. Il dialogo che Dio sta facendo, mentre, quando dialoga, cosa fa? Non fa altro che riversare su di noi il suo pensiero. Ora, questo però, riversare il suo pensiero, era, direi, colma un certo dislivello tra il nostro niente e il suo tutto. Lui è un tutto, noi siamo un niente. Lui, conversando con questo niente, riversa in noi il suo tutto. E a poco per volta, ecco, ci modifica fino a portarci al livello del suo tutto, se noi accogliamo tutto di lui. Ora, tutto questo spostamento avviene in noi, non avviene mica in Dio, Lui resta sempre tutto. Siamo noi che passiamo dal nulla al tutto. Ora, tutto questo spostamento, ecco, noi è tempo per noi, è mutamento nostro. È chiaro? Ecco, e quindi noi subiamo, noi siamo nel tempo, Dio è fuori del tempo. Il giorno in cui noi troveremo Dio, noi usciremo anche noi dal tempo. Cioè, sotto un aspetto matematico, geometrico, io direi che Dio è la retta, infinita da tutte le parti. Noi siamo una semiretta. Noi nasciamo, partiamo da un punto, ma siamo destinati all'infinito. Questo infinito lo troviamo in Dio, finché in matematica.
Anzi, 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 anzi.
Tendiamo l'infinito.
Gli integrali sono definiti, siamo un integrale definito, ma per Dio è un integrale indefinito.
Ma anche noi, incontrando Dio, anche partecipiamo di questo dell'infinito stesso di Dio. Però non possiamo mai smentire di essere nati, di aver avuto quindi un punto. Però per cui lì troveremo che stiamo opera di Dio e non siamo Dio. Perché Dio, vero, non è nato. Noi siamo nati, ma nati chiamati a partecipare dell'infinito di Dio. Il giorno in cui noi conosciamo Dio, entriamo nell'eternità. E quindi partecipiamo dell'infinito stesso di Dio.
Per cui io... Più pratico che il mio cuore vada a
l'anima, se non l'anima, come mai l'anima, eccetera, l'anima è fiamma. Allora, io adesso pensavo ad un mao, che ha 50 candele, 150 candele, perché questo parlo di Dio, cosa dice io, 150 candele, so come la maniera brucia, possono anche bruciare, possono spegnersi prima, possono diventare gobbe, non so per quante ragioni. Quindi il fatto che il fiammifero con cui acceso la candela sia il motore, anzi lui il fiammifero, ha trasmesso questa vita a 50 candele e poi se n'è andato tranquillamente. Lui sa già come va a finire, sa già che quella candela là si spegne a una certa testa.
Ma no, non c'è speranza.
No, la speranza sta da noi, da noi.
Cioè, io stavo dicendo proprio il rovescio, cioè, portandoci nell'eternità non esiste la predestinazione, il problema della predestinazione non esiste più.
No. Esiste la destinazione, non la predestinazione, esiste la destinazione, non la predestinazione.
È un problema sbagliato quello di porci della...
No, perché la predestinazione è calare Dio nel tempo. Dio non può essere calato nel tempo. Quindi dobbiamo sempre considerare Dio fuori del tempo. Siccome noi vogliamo mettere Dio nella nostra stessa dimensione, dimensione tempo, allora diciamo, allora cadiamo nel determinismo, perché Dio ha già determinato come, perché lo sa già, quindi ha già determinato come... No, Dio mi conosce, capisce, in quanto mi ha destinato. E io poi dopo posso fallire in questo, capisci? Ma perché se lo sapessi già, quel già determinerebbe tutto. Cioè, Dio sarebbe nel tempo. E allora sarebbe sorpreso poi dopo dalla novità, non so, capisci? Perché, per cui rende noi determinati, fissi, oppure lui resta sorpreso dal nostro cambiamento. Ma questo non può essere. Noi non dobbiamo applicare a Dio la nostra mentalità. Ecco. Piuttosto dobbiamo cercare di applicare a noi la mentalità di Dio, fin tanto che noi tendiamo, ovvero, a fare questi problemi di predestinazione eccetera, noi tendiamo a calare Dio nella nostra mentalità qui, la mentalità del tempo, e allora non risolviamo niente. I problemi si risolvono portandoci in Dio, non facendo scendere Dio nella nostra mentalità, ma portando noi in Dio.
Lì non si risolve mica, si capisce che è un problema sbagliato. Nel caso del problema della predestinazione.
No, perché in quanto le dice lei, capisce che predestinazione è un verbo situato nel tempo. Lo capisce questo?
È sbagliato.
Ora, dico, Dio, non posso situarlo nel tempo, perché Dio, il tempo in cui noi ci troviamo, non è, è opera di Dio su di noi. Ecco, non è, ecco... In primo tempo, non so, vediamo con la filosofia di Kant, in 90 avevamo delle categorie assolute, tempo e spazio. Per cui, vero, è tutto l'universo, quindi anche Dio appartiene, direi, è immerso in questo tempo. Non è vero. Non esiste la dimensione assoluta tempo, per cui tutte le cose vanno viste nel tempo. No, il tempo è relativo soltanto alla creatura. Tant'è vero che dopo con Einstein il tempo e spazio spariscono, acquistano tutta un'altra dimensione. Non è più un assoluto, cadono gli assoluti, capisci? Ecco perché? Perché l'assoluto è l'essere, l'assoluto è Dio. Dio è l'assoluto. Il tempo è relativo alla creatura. Ma come mai allora c'è questo tempo relativo alla creatura? È relativo alla creatura perché la creatura cambia, subisce la novità di Dio. Dio, creando, opera sulla creatura dei cambiamenti. La creatura, in questi cambiamenti, ecco, nota il tempo. Ora, naturalmente la creatura nota il tempo in quanto può confrontarsi. Può confrontarsi con quello. Il cane non nota il tempo. La creatura nota perché può confrontarsi, può cioè pensare come era ieri e vede come è oggi. Quindi assiste al cambiamento di sé. Questo assiste al cambiamento di sé, ecco il tempo. Per cui io ero giovane, dopo divento anziano, dopo divento vecchio, dopo muoio, eccetera, ecco. Ma è sempre, il che vuol dire, per poter assistere a questo, vuol dire che una parte di me è fuori del tempo, altrimenti io non potrei notare il tempo, mi spiego? Quindi c'è una parte, un punto, è come non so, per vedere il passare del fiume, io devo essere sulla riva, ma se fossi nel mezzo del fiume non noterei il passaggio del fiume, devo avere un punto, fisso, a cui...
Per vedere il girare della terra devo essere.
per vedere il tempo che passa, io una parte di me deve essere ancorata fuori dal tempo. Era quello, quello era, mi precisa che una parte di noi è già con Dio, che Dio è già presente in noi. Ora, proprio per questa presenza di Dio in noi, noi assistiamo al tempo che passa. E direi che sotto un certo aspetto ci stupiamo che il tempo passi, perché una parte di noi è già partecipa dell'eternità. Direi, noi abbiamo un'anima che non subisce il tempo, perché è con Dio. E noi con l'anima osserviamo però che stiamo passando, che le cose passano, e ci stupiamo e soffriamo, e per noi diventa impossibile accettare la morte. E già perché una parte di noi non subirà la morte, non subisce la morte. Dal momento che Dio ci ha creati, noi non moriamo. Anche se ci suicidassimo, noi non moriamo. Perché se noi potessimo veramente annullarci, cioè morire veramente, cioè annullarci, noi potremmo distruggere l'opera di Dio. Ma noi siamo opera di Dio, opera cioè di un essere superiore. Quindi non ci possiamo distruggere. Noi possiamo distruggere una parte di noi, cioè la parte che passa. Non possiamo distruggere la parte eterna. Ecco, per cui noi, dal momento che esistiamo, noi siamo immortali. E non c'è nessuno che ci possa rendere mortali. Andremo magari all'inferno, quello che si vuole, eccetera, ma saremo immortali. Perché? Perché siamo voluti da Dio. E ora, Dio è una volontà superiore alla nostra. Non subisce la nostra volontà. Se subisse la nostra volontà, lui sarebbe nel tempo. Dio non subisce la nostra volontà. Allora Dio, in quanto ci ha voluti per sempre. Noi siamo immortali. Adesso questa immortalità si può concludere in un modo o nell'altro, però certamente siamo immortali. Perché appunto c'è in noi una parte di eternità. E già, ora questa parte di eternità già la verifichiamo in quanto constatiamo il tempo. È chiaro?
Ma noi prima della nostra morte fisica lo subiremo sempre il tempo.
Certo.
A meno che si entri nella vita eterna prima.
Ma anche se noi alla conoscenza.
Più noi cresciamo e più noi cresciamo nella conoscenza di Dio, e più incominciamo, vero, spiritualmente, spiritualmente incominciamo a partecipare dell'eternità, delle cose. Per cui le conoscenze che noi acquisiamo nel cielo di Dio, prima ancora di morire, quelle sono conoscenze eterne. E già viviamo in senso eterno, mi spiego? È chiaro? Ecco. Per questo il Signore dice, non accumulate tesori in terra dove tutte le cose tramontano, tutte le cose passano, ma accumulate tesori in cielo. Cosa vuol dire questo accumulate tesori in cielo? Ecco, lui ce lo precisa dall'altra parte, perché noi potremmo dire, cosa vuol dire accumulate tesori in cielo? Dico, ma io posso dire, accumulate tesori in cielo quando ho fatto tante virtù, cerco di amare tutti i propri, no, lui mi dice, cerca prima tutto il regno di Dio. Ecco, sì. Ecco l'importanza del restare, però, all'ascolto delle lezioni del Cristo, perché se noi restiamo all'ascolto delle lezioni del Cristo, a poco per volta lui ci spiega e ci commenta le sue stesse parole e ce le fa capire. Quindi lui dice, non accumulare tesori in terra, no? Ma accumula tesori in cielo. Mi precisa, cerca prima tutto il regno di Dio, non preoccupare del mangiare, del vestire, eccetera, quanto, cerca prima tutto il regno di Dio. Quindi l'accumulare tesori in cielo vuol dire cercare prima di tutto di conoscere Dio. Ora, questo conoscere tanto Dio è un accumulo di tesori nel cielo di Dio, dove le cose non mutano. Ma allora più noi raccogliamo in Dio e più noi ci preoccupiamo di conoscere Dio, e più noi aumentiamo già in noi la vita eterna. Per cui c'è una vita eterna che già fin da oggi può iniziare in noi, anzi nella quale noi dobbiamo sforzarci giorno dopo giorno di entrare, conoscendo sempre di più Dio. Queste conoscenze sono conoscenze eterne, non soggette a mutamento. Perché le nostre conoscenze nel mondo sono soggette a mutamento. Le conoscenze che abbiamo in Dio non sono, anzi vanno di conferma in conferma. E ci fanno crescere nella vita eterna. Però noi cresciamo spiritualmente nella vita eterna, però con il corpo partecipiamo ancora delle vicende di questo mondo qui. Però, e parteciperemo perché attraverso questa partecipazione Dio ci sollecita sempre di più ad aumentare la conoscenza di Lui. È chiaro? Per cui, fin tanto che noi siamo in questo mondo, abbiamo la capacità, abbiamo la possibilità, ed è anche un rischio però, di aumentare la conoscenza di Dio. Quando, però, entreremo nel tutto di noi, nella vita eterna, la nostra conoscenza sarà stabilizzata. cioè avremo la capacità, di penetrare sempre di più in Dio, ma con una certa stabilità.
Quindi un'anima può arrivare a una certa conoscenza di Dio per cui sente tutto il peso di essere ancora legata a un corpo.
Sì, certo, logico. Logico. Dico, fin tanto che noi abbiamo altre occasioni, cioè vita del mondo, e come, non so, colui che ama, che ha occasione di tradire. Fin tanto che ha occasione di tradire, può, è un rischio, può perdere l'amore, ma ha anche la possibilità di aumentare l'amore. Perché se, avendo l'occasione di tradire, non tradisce per restare fedele, ecco, ha avuto un'occasione per aumentare l'amore. Ora, noi qui in terra abbiamo tante occasioni di tradire Dio, di preferire altro a Dio, di essere infedeli. È un rischio, dico, perché noi possiamo effettivamente essere infedeli e siamo infedeli, e quindi perdiamo l'amore. Ma è anche un'occasione meravigliosa per crescere nell'amore. Perché se siamo fedeli, quanto più siamo fedeli, tanto più, capito, rinsaldiamo l'amore, quindi la conoscenza di Dio.
Forse diciamo che
non so, capito?
Lo chiedeva se questo è possibile dopo la Pentecoste, anche perché altre volte si diceva che dopo la Pentecoste non è che si possa tradire più, quindi non è più un rischio.
No, ma il rischio c'è fin tanto che, anche dopo la Pentecoste, noi, perché lo Spirito vi condurrà a vedere tutta la verità, e questo condurrà a vedere, può essere, capisce, più intenso, meno intenso, questo e l'altro. Certo, è logico. Prima, ma già anche prima di Pentecoste, noi siamo tenuti ad un amore per Dio di sopra di tutto. Perché già nell'Antico Testamento Dio ci ha ordinato: ama il Signore Dio tuo con tutta la tua mente, con tutte le tue forze, con tutto te stesso, con tutta la tua vita, eccetera. Ora, dice un tutto, capisci che non lascia dei margini. Quando dice con tutta la mente, capito? Ecco, quindi questa è la sua volontà, che gli dice anche in ogni situazione di dispersione. Per cui l'uomo, tu sei stato creato per occuparti di Dio, perché amare vuol dire occuparsi di, vuol dire desiderare la presenza, desiderare la conoscenza dell'altro. Oh, tu sei stato creato per questo, sappilo. Ecco, più tu sei fedele in questo, ecco, e più cresci nell'amore e nella conoscenza di Dio. Ora, questo crescere nell'amore e nella conoscenza di Dio, pur nella tribolazione delle vicende, vero, del mondo, tutto quanto, non fa altro che farci entrare già nella vita eterna. Cioè, è già vita eterna. Perché ho detto che dal momento che noi nasciamo senza di noi, che noi già, diciamo così, viviamo su questa terra, noi nasciamo e viviamo per opera di Dio, una volontà superiore alla nostra. Quindi, in quanto è superiore alla nostra, noi non possiamo annullarla, per cui noi siamo immortali. Ecco. Non è detto, perché ho detto, vero? Dio è colui che nessuno può ignorare. È logico che nessuno può ignorarlo. Perché lui si annuncia a tutti, lui è il creatore, lui si annuncia. Ma che nessuno lo possa ignorare non è detto che tutti lo conoscano. Quindi tra il non ignorare, perché anche l'ateo non ignora Dio, tanto è vero che l'ateo in continuazione deve negare Dio. Perché se in continuazione non nega Dio, in continuazione Dio ha la presenza nella mente. Perché? Ma perché Dio è colui che parla con noi. E noi non possiamo ignorare colui che parla con noi. È chiaro? Dico però che c'è una grande diversità tra il non ignorare e il conoscere. Ora, tutti gli uomini non possono ignorare Dio, pochissimi conoscono Dio. Ecco, tra i due termini c'è tutta la dedizione d'amore della creatura a Dio. Non si arriva a conoscere Dio senza la dedizione, capito? Per cui il non ignorare Dio è opera di Dio indipendente dall'uomo. La conoscenza di Dio non è senza l'uomo. Noi non possiamo arrivare a conoscere Dio senza di noi. Capito? Eppure è tutto dono di Dio.
Stavo pensando, no? Cioè, intanto la vita è questo, cioè questa distruzione, no? In funzione di questa nascita. E stavo pensando soprattutto a queste parole, no? perché è giunta la sua ora, cioè la sincerità di questo passaggio, no? Di questa ora. E mi è venuto in mente, no, quello che Gesù dice: ora l'anima mia è turbata, che devo dire, Padre, salvami da quest'ora, ma per quest'ora sono venuta, no? Sono venuto. E prima anche quando dice Gesù, sapendo che era venuta la sua ora, no? Cioè tutta la vita in funzione di quest'ora.
Tutta la vita in funzione di quest'ora, di questa nascita.
Ecco, c'è questa consapevolezza, questa volontà, c'è cioè anche da parte della donna, no? Eppure certo. Parla di tristezza, cioè certo. Io mi chiedevo, questa tristezza, noi in genere la tristezza la intendiamo, non so, a volte si dice, ma insomma se uno crede veramente in Dio, sente le difficoltà, ma non può essere triste, cioè intendiamo la tristezza in senso, non so, come sfiducia, come, no?
Certo.
Pure qui Gesù parla proprio di tristezza, di certo. Afflizione,
certo.
Anche nel Getsemane dice la mia anima è triste,
certo.
Nonostante, come va inteso? Perché c'è una tristezza che è sfiducia in Dio e c'è una tristezza
che è tribolazione, sì, perché si tratta di una nascita, di qualche cosa di nuovo. Ora, noi, ho detto, nasciamo in un primo tempo senza di noi, ed è questa vita qui naturale che tutti quanti stiamo vivendo. Poi siamo chiamati a nascere da Dio in un modo che noi non sappiamo, che dipende solo da Dio, che dipende solo da Dio. Allora, in primo tempo noi abbiamo tutta l'opera del Cristo con noi, che ci, se ci lasciamo condurre, però che ci porta fin su quell'orizzonte in cui possiamo incontrare lo Spirito di Dio da cui non nasciamo. Ma quando arriva lì, lui ci saluta. Per cui tutto l'apporto che avevamo prima del Cristo con noi, e quindi tutte le lezioni di sapienza sul regno di Dio, per sentito dire, ad un certo momento ci lasciano, però hanno fatto maturare in noi una convinzione, la convinzione che la vera sapienza, la vera nascita viene dal Padre, viene da Dio. Noi ci troviamo a questo punto qui, che non possiamo più appoggiarci sul Cristo, perché è necessario che io me ne vada, lui stesso l'ha detto. Va bene, attenti, lo Spirito non può venire a voi, chiaro? Sappiamo che dobbiamo ricevere lo Spirito, dobbiamo ricevere dal Padre, ma non sappiamo, noi non possiamo fare assolutamente niente. Non possiamo fare assolutamente niente, perché se dice, tocca quel tasto lì, otterrai quello, allora ecco, abbiamo, mi spiego, della speranza, abbiamo della fiducia, facciamo conto su qualche cosa. Qui non possiamo assolutamente fare niente. Non è che dico, tu pensi il Padre riceverai questo, perché non è detto ancora, perché l'ora la conosce soltanto il Padre. Non è un'ora che può essere in mano nostra in qualche modo, no. Ecco, allora questo crea questa situazione di tristezza, perché non abbiamo nessun punto di riferimento, eccettuato, direi, quello che ci ha insegnato il Cristo, ed ha detto, però, deriverà dal Padre. Aspetta lì.
Ci diamo la speranza.
È chiaro.
Ecco. Io posso cominciare a lottare adesso, però la mia ora magari è 80 anni.
Sì, l'ora la sa il Signore. Però noi dobbiamo tendere, sappiamo che tutto però, si risolve in quell'ora lì, perché siamo stati creati per quell'ora lì, per questa nascita. Dobbiamo aspettarci questa nascita, perché è da questa nascita, e la nascita è una nascita consapevole da Dio. Però come avvenga noi non lo sappiamo, come avvenga. Ora, il fatto che non lo sappiamo, ci troviamo di fronte a una cosa che non sappiamo, questo ci lascia qui, non so se,
però in fondo
dice quel... molto bene in quel libro, quest'ora che è nostra, quando tutto sembra che ti lasci, che c'è una grande tristezza,
certo.
E allora dice, l'uomo è tentato di modificare la sua croce secondo le teorie umane, cercare di correggere quello che gli dispiace, e quella è la sua disgrazia, se lo fa. Se invece in quell'attimo lì, in quell'ora, attende tutto da Dio, allora poi la misericordia di Dio lo inonda di una gioia senza.
È una nascita proprio da Dio, ecco, nascita da Dio. Ora, qui dice anche la donna è triste, perché sotto un certo aspetto la donna, anche lei stessa, non sa mica come andrà a finire. E quindi c'è questa tristezza, mi spiego, a parte c'è una sofferenza fisica e tutto quanto, ma c'è la tristezza perché prima di tutto non sa, però come sarà questo uomo nuovo che nascerà, se, come, c'è la sorpresa. Gli eventi non sono in mano nostra. A molto maggior ragione quell'evento lì non è in mano nostra. Ecco, allora c'è, ecco, tutto il tempo che precede, c'è il tempo dell'ansia, c'è il tempo della tristezza, perché non sappiamo. È chiaro? Si tratta di una nascita da Dio, ecco, non è più opera dell'uomo. È una scoperta nuova, è una creatura nuova che nasce, e che nasce eternamente.
Adesso Maglia ci ha riportato nel tema, no? Prima sì. Mi stavo chiedendo, si sono toccati moltissimi concetti e cercavo di unificarli con, sì, con questo concetto qui, ma non ci sono riuscito. Con questo versetto Dio, con questo versetto Gesù ci vuole farci prendere consapevolezza appunto di un passaggio che deve avvenire nella nostra vita, no? E che è determinato dalla sua partenza.
Certo.
Lui paragona l'ora della donna che deve partorire, che sì, deve dare alla luce un figlio, la paragona praticamente all'ora della sua partenza.
Sì.
Quindi l'ora della sua partenza è come un parto.
No. La sua partenza introduce, prepara, perché il parto avviene con la Pentecoste. Viene con la Pentecoste. Però non
è imminente,
lo Spirito non può venire se io non me ne vado. Allora, tra lui che va, parlo di quel poco, no? Quel poco. Tra lui che va e lo Spirito che arriva, c'è il tempo della tristezza.
Allora.
Perché la creatura, l'anima resta sola.
Quindi quest'ora qui è l'ora della partenza di Gesù o, come diceva Maglia, l'ora del... No, niente. E Maglia la faceva identificare con l'ora della partenza di Gesù, la tristezza, no?
Certo. Ecco. La tristezza oppure... è perché lui se ne va.
Ecco, però
lui è stato il maestro, è stato l'amico, è stato quello che è stato sempre, che ci ha portati, eccetera, fin cosa. Adesso lui se ne va.
Sì.
E allora è la tristezza. Sì.
Allora, invece io pensavo che quest'ora fosse l'ora della nascita. Non coincidono.
Non coincidono.
È lo spazio, la nascita, sì, è il momento.
Questo che... è la condizione perché si possa arrivare alla nascita. È la condizione perché si possa arrivare. La nascita viene dal Padre, e solo dal Padre. Per cui restate lì fin tanto che non siate investiti dallo Spirito dell'Alto. Restate lì. Ecco, lui ci consegna il Padre. L'ultima preghiera, ecco, Padre, siete... finora li ho custoditi, adesso li affido a te. Custodiscili tu, ecco. Per cui, coloro che sono stati con Cristo fino adesso, vengono da Cristo stesso affidati al Padre. Vede? Perché affidati al Padre? Vuol dire che adesso, d'ora in avanti, loro devono pendere da, perché il loro stesso mezzo li affidati al Padre. Capito? E questa è la condizione perché possono nascere. Nascere come fratelli del Cristo, nascere come figli di Dio, capisci? Perché i figli di Dio nascono dal Padre, capito? Ecco. Noi, come detto, abbiamo prima di tutto la nostra nascita qui naturale, poi incontriamo in questa nascita, in questa vita naturale, noi incontriamo il Cristo che ci prepara già tutto, eccetera, quanto, quell'altra nascita, però la nascita viene dal Padre. Capito?
E siamo creati per quell'ora lì.
E siamo creati per quell'ora lì, si capisce? Siamo creati per la vita eterna. E dobbiamo convincerci che, vero, quello è l'essenziale. Allora, c'è ancora qualcosa? Basta. 2 minuti di silenzio.
Cioè, bisogna pensare come è successo, la nascita nuova.
Sì, richiede una tribolazione.
Sì.
C'è una tribolazione, per cui bisogna passare. Margherita, due.
Per me invece, cioè, avere la pazienza, no? E aspettare il fatto che il Signore ripulisca in noi, ci pulisca per darci la capacità di ascoltare.
Sì, bisogna restare soltanto molto vicini a Cristo e alle sue parole, capito? In modo perché è Lui è lui con le sue parole che fa pulizia, che ci libera, che ci raccoglie, ci porta nel silenzio, ci porta nella vera preghiera. Senza di lui non possiamo fare niente. Quindi certo bisogna avere pazienza, ma quella pazienza che sta vicino, capito? Non soltanto di beh, io aspetto, eccetera, quanto così.
Pensavo adesso che è vero che la vita viene dalla morte, no? Cioè questo passaggio. Però il pensiero che avevo prima era questo, cioè che questa vita qui che viviamo qui è una proposta alla vita vera, no?
Certo.
Nella quale non entriamo senza di noi.
Non entriamo senza di noi. Non si entra senza di noi. Tiziana?
Imparare a dialogare con Dio in tutto.
Sì. Paolo?
Stare... cercare con tutte le forze che i miei pensieri, le mie parole, le mie azioni siano generate da Dio.
Marco?
Ma mettere più gioia nella mia preghiera, che non sia soltanto un momento barboso della mia giornata, che non sia più gioia.
Ida?
Mettere silenzio nella giornata.
Sì.
Tenere molto presente quello che Cristo ci dice, perché è proprio un padre che ci avvisa delle difficoltà, eccetera, che sì, non ci venga meno la speranza.
Sì, ci prepara, ci prepara. Ci prepara tutti i passi, se noi restiamo così in
ascolto, è importante stare in ascolto. Ci prepara ad avere la speranza nel momento difficile.
Mm-hmm.
Dio ci dà questa vita per chiederci se vogliamo vivere della sua vita, no? Che sarebbe la vera nascita. Però perché aggiunga quest'ora dobbiamo bilanciare l'ora della sofferenza, allora...
Sì, prima di tutto c'è la proposta se noi vogliamo, se vogliamo allora incominciare a dirci tutte le condizioni, il cammino, le istruzioni, le lezioni, c'è quanto che bisogna seguire, quanto, capite? Fino ad arrivare a sul certo orizzonte. Quanto.
Dobbiamo bilanciare allora, quell'ora lì di tristezza, ecco, sì. Che può essere un periodo.
Ma quello viene, quell'ora di tristezza lui non la dice mica, quando fa il discorso della montagna, beati poveri, beati, capisce, non dice mica, lo dice ai suoi apostoli, ai suoi discepoli, cioè a coloro che hanno accettato capisce, di entrare in quella nuova vita, di partecipare, di entrare in quella nuova, di nascere. Ecco. Ma naturalmente quando uno accetta, allora incomincia a partecipare alla scuola. E attraverso questa scuola lui a poco per volta prepara, forma l'anima in modo da renderla capace di ricevere, capisci, i doni maggiori. Ma è tutta scuola alla quale uno si iscrive in quanto condivide con una certa scelta. Fin tanto che noi non condividiamo quella scelta lì, non si iscriviamo mica a quella scuola, capisci? Ecco, allora non abbiamo, ce lo sogniamo di arrivare a quei tempi.
In definitiva è la croce che ci chiede di prendere.
Sì, sì, sì.
Ognuno prende la sua croce.
Sì. L'unione con il nostro destino, con il scopo, quella è la vera croce.
Ancora in mente questo, possiamo vedere in questo il compimento di quella parabola del seminatore, cioè il seme che arriva al frutto, no?
Certo.
Alla nascita, certo. Ecco. Cioè tutta la parola di Dio ricevuta, custodita, meditata, arriva al frutto.
Con la preoccupazione di capire,
ecco.
Con la preoccupazione di capire, perché chi non si preoccupa di capire perde il seme. Per esempio, c'è l'aborto, se non capisci? Perché tra la concezione e la nascita in mezzo c'è il rischio dell'aborto. Che può essere.
Se si arriva al frutto, si arriva a questa nascita.
Certo.
Fine dell'incontro. Sabato 19 marzo 1988, presso casa di preghiera. Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 21, ciclo B.
Passiamo al ciclo 21. La donna, al momento del parto, prova tristezza perché la sua ora è venuta. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più della oppressione per la gioia che un uomo è venuto al mondo.
Qui porta l'esempio, un segno, quello del parto. Il parto presenta sempre dei motivi di preoccupazione, sia per il dolore che causa, sia per l'incertezza, il margine di incertezza che c'è nel risultato del parto, è vero. Anche se è sempre alimentato dalla speranza anche, quindi io penso che anche nei discepoli la speranza non fosse venuta meno, pur in quel dolore, in quella tristezza. E poi dice una cosa che è molto interessante, dice, ma quando ha dato alla luce un bambino? Quindi questa morte del Cristo è destinata a dare alla luce un uomo. Noi siamo destinati a nascere la seconda volta, quella di Nicodemo, proprio dalla morte del Cristo, avvenuta, diciamo, spontaneamente, gratuitamente, senza nessuna necessità per lui, solo per amore per noi. Quindi,
comunque lì ci fa capire che c'è un parto che ci aspetta, sì, è un parto. E attraverso il passaggio di questo parto che si giunge ad avere un uomo. Un uomo, è la grande gioia, è la nascita di un uomo.
E nello stesso tempo ci prepara la nostra morte, a vederla con occhi diversi, non vederla, cioè, come
la morte, grande... La morte noi chiamiamo morte perché sensibilmente è il passaggio a non più, assenza. Nello spirito la morte è una nascita, ecco, quindi chi è in agonia sta nascendo. Noi dobbiamo vedere come una nascita, quello che di Dio è una nascita.
Sì, capovolge il nostro modo di vedere.
Certo.
Sì, pensiamo nel campo orizzontale, come diceva il dottore, c'è sempre un margine, c'è la speranza, però ci sono i rischi, c'è la certezza, certo. E non si sa come va a finire. Invece nel campo dello spirito, se uno si butta, per grazia di Dio, si butta, lì certamente va bene. Però è il passaggio, è questo salto che bisogna fare nel... Non si può dire nel buio perché si è certi della parola di Dio e vuole la parola, però se Gesù parla di dolore perché...
Sì, però è quello che, come noi diciamo, quando uno muore, noi diciamo è un uomo è venuto meno al mondo, mi piego? Visto nel campo dello spirito invece, con la morte, un uomo è nato al mondo. Qui un uomo è nato al mondo, noi invece, secondo me, un uomo è venuto meno al mondo, è mancato al mondo. Ecco, la vera sorgente di gioia è questa nascita, ecco, che ci aspetta. Noi dobbiamo diventare uomini, capito? Questo diventare uomini, questo nascere come uomini, cioè nascere l'uomo è in quanto ha in se stesso, mi spiego, la conoscenza, la verità, porta con se stesso, questo è un uomo. Là dove abbiamo gli uomini invece che vivono di riflesso, vivono per il sentito di Dio, questi non sono uomini, sono creature che sono ancora da nascere, non sono formate. L'uomo invece che ha in se stesso la ragione del... E allora qui abbiamo l'uomo, la persona, capito? E Dio opera per formare l'uomo. Ho detto prima, il mondo tende però a degradare l'uomo, a togliere soprattutto la testa, a togliere il pensiero, perché così diventa sottomesso, obbediente in tutto, capito? Dio invece opera per formare soprattutto la testa dell'uomo, per formare soprattutto il pensiero dell'uomo, capito? Affinché l'uomo abbia in se stesso, anche voi siete senza intelligenza, quanto volte ripeto, l'uomo abbia in se stesso, in verità, abbia in se stesso il suo Dio, capito?
Questa creatura nuova, questo uomo nuovo che nasce, è il nostro io che nasce da Dio, che è, sarebbe la realizzazione delle parole che Gesù dice, ha detto queste cose al mondo affinché abbiano in se stessi la pienezza della gioia, affinché la vostra gioia sia piena, è tutta questa realizzazione della parola di Gesù.
Certo.
Chiedere la nascita di nuovo io alla vita eterna come figlio di Dio. E sul segno del passaggio, quello che dice Gesù, che il grano per portare deve morire, per portare frutto, per arrivare a intendere il significato. Segno dopo segno, si raccoglie tutto nel pensiero di Dio, poi c'è questo passaggio qui finale che porta a gioia eterna.
È una nascita che aspetta tutti noi, praticamente siamo tutti in gestazione, capisci? Stiamo andando verso questa nascita. Solo che questa nascita può essere una grande tribolazione, perché c'è chi è preparato e chi non è preparato. Però può essere una grande tribolazione. L'importante è essere preparati, capito? Però chi ti prepara è il Cristo. Il Cristo, tutto il parlare del Cristo è per prepararti a questa nascita, affinché non sia una tragedia. D'accordo?
Per renderti capace.
Certo, per renderti capace di sopportare la luce. di sopportare la verità, di sopportare la verità, perché noi possiamo essere al punto della nascita incapaci di sopportare la verità, incapaci di sopportarla. Ora Dio opera per formare in noi questa capacità. D'accordo? Guido?
È importante essere alerta per preparazione.
Certo, l'anticipo. L'anticipo. Le vergini sagge sono preparate in anticipo.
Non quello che è successo, che un trovato nel quale, che un suo amico le aveva detto così, non so più che cosa riguarda, scherzando qua, siamo preparati.
Sto preparati.
Il giorno dopo,
tutte le cose muoiono due volte, diciamo, l'ha detto a caso, era Dio che glielo faceva dire. Doveva dire per te che eri spettatore questa volta, finché tu ti rendessi conto che tutte le cose sono fatte da Dio. È Dio che sta operando, Dio, vedi che ci sono io. L'altro non sapeva mica quello che diceva, mi spiego, anche se diceva siamo preparati, non si rende conto, mi spiego. Ma intanto era Dio che gli faceva dire questo e Dio che già gli stava preparando per il giorno dopo quello che doveva succedere, capito? Per dare un insegnamento, perché è Dio che ci ama, però, in tutte le cose, a poco più volte ci dà degli insegnamenti affinché noi siamo preparati a vedere questa presenza spirituale in tutto. È Lui che è presente in tutto, Lui non è lontano nei cieli lontani. Lui è in mezzo a noi, Lui è tra noi, Lui è dentro di noi, è Lui che opera tutto, quello che vediamo con i sensi e quello che non vediamo con i sensi, ma è tutto Lui che fa. Quindi, allora, impara a vivere con questa presenza, impara a rispettare questa presenza, impara a riferire tutto a questa presenza, ma certamente direi quasi senza che tu te ne accorga, ti scopri nato allo spirito, presente, capisci, al regno dello spirito. D'accordo? Vai.
Siamo chiamati a nascere da Dio e questo comporta tanto la morte, no? La tribolazione. Però pensavo nella misura in cui si guarda alla fine questa morte di rinfare, non è che non si sente il peggio, ma più leggera, guarda,
certo,
si
certo,
la morte.
Certo. Infatti Gesù stesso dice, io dico queste cose prima che accadano, affinché siate fatti degni di scampare da queste prove. Sì. Dio non si diverte mica, mi spiego, no. Dio parla prima, ti avverte prima, e se tu credi alle sue parole ti accorgi che la cosa, direi, viene molto, è quasi quasi insensibile, e tu ti trovi preparato per le cose dello spirito.
Sì, bisogna avere proprio lo sguardo puntato sul fine.
Certo, si capisce.
Questa nascita avviene con la venuta dello Spirito Santo, con la conoscenza.
È la conoscenza che ti fa nascere, abbiamo detto molte volte, no? Che mentre nel campo nostro naturale dei sensi prima si nasce e poi si conosce, e così le creature, no? Tu prima le incontri la presenza e poi dopo le conosci, nel campo dello spirito viene il rovescio, c'è sempre questo rovesciamento. Prima allora, tu conosci e poi partecipi dell'essere, ecco. Per cui l'essere lo riceve attraverso la conoscenza nel campo dello spirito, come il figlio, eh? Prima conosce il padre. Conoscendo il Padre, conosce se stesso, riceve l'essere dalla conoscenza, riceve l'essere dalla conoscenza. Così anche noi, nel campo dello Spirito, siamo fatti per ricevere l'essere dalla conoscenza. La conoscenza precede l'essere. Per questo dobbiamo affrettarci, perché tu quanto più conosci, tanto più parteciperai dell'essere, quindi della nascita.
E prima questo tempo di prova invece è perché non si vede, cioè non si sa, però non si...
Non
si crede,
vive,
però,
non si cerca.
Non c'è la presenza.
Cioè, tu, ecco, allora abbiamo la situazione di critica è quanto tu scambi per realtà quello che tocchi e vedi, per cui vivi per quello. Perché quello che guasta tutto non è mica l'esistenza del mondo. Il mondo è fatto bene. E il mondo è tutta parola di Dio. È il vivere per il mondo che ti guasta. È il fine. Il fine deve essere da Dio. Se tu hai come fine Dio, ti accorgi che tutto il mondo, vero, è a posto, ti aiuta, tutto il mondo ti aiuta. Come il corpo, mi spiego, funziona bene se, direi, la mente funziona bene. Allora dire, capisci, mente sana, il corpo risana. Prima cura il corpo, se il corpo sta bene, anche la mente sta bene. No, vero? Rendi sana la mente, ti accorgi che poco volte il corpo sta bene. D'accordo?
Allora, ecco. Se il corpo sano, una mente sana, no?
Certo. cosa?
Posso fare una domanda riguardo a lei che ha detto che Gesù, conoscendo il Padre,
no, Gesù ha detto il Figlio di Dio, sì, conoscendo il Padre, riceve l'essere del Padre, sì.
Ma molte volte noi diciamo, molte volte sì, il Figlio contempla il Padre, contempla l'opera del Padre, contemplando quello che fa il Padre, conosce se stesso.
Certo.
E pensavo, ma il Figlio contemplando l'opera del Padre contempla se stesso, perché l'opera del Padre è il Figlio.
Si capisce.
Ma,
ma quello riceve l'essere, vedete, riceve l'essere dal Padre. Il Figlio riceve l'essere dal Padre, per cui l'essere è unico e le persone sono due.
Devo pensare.
Pensati pure, benissimo.
Diciamo che la gente della donna che ha fatto vita. Non mi pare che sia quella di aver dato un matrimonio.
No?
No, per una madre no.
No?
Contenta perché è un figlio.
È un figlio.
Non voglio dire suo, no.
No, è un uomo.
Sì, ma non pensa che è contenta perché è nato un uomo.
No.
È contenta perché si è sgravata e perché ha qualcosa di suo da amare.
No. Ah, no, 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 non è mica perché si è sgravata. Non è quello, è perché ha qualcosa da amare.
Sì.
È quello che fa vincere tutto.
Se qualcuno che ha bisogno.
Non è soltanto perché uno si è liberato dal dolore,
sì.
No? È la presenza, perché è la presenza che ti assorbe e ti fa dimenticare.
Sì.
Ti fa dimenticare tutto. Perché
sì, l'amore fa
superare. È quello, perché hai un essere con cui è quello che assorbe la vita, e assorbendo la vita ti assorbe anche tutto il dolore che è presente qua. Certo, è quella, la presenza. Quindi anche trovando Dio, la presenza di Dio, la gioia di aver trovato la presenza di Dio, ti fa assorbire tutti i dolori che hai sopportato prima nel cammino per arrivare a conoscere Dio. Ecco per cui il Signore che sa, lui dice, adesso ti lasci magari soffrire, perché sai che quando noi incontreremo Lui, e noi dimenticheremo tutte queste sofferenze, perché la gioia di aver trovato Lui, capito, ci giustifica tutte le tribolazioni che sofferenze. Non c'è paragone, insomma, capito?
Gesù non poteva trovare un paragone migliore, perché
ha fatto Lui le donne.
No, voglio dire che tra l'altro questo qui è proprio un segno materiale, è un segno, certo, che vuol proprio far capire quello che deve avvenire spiritualmente, certo, nell'uomo, che deve partorire questo nuovo.
È quello che ci fa capire che tutto è segno, perché nella donna che partorisce, che
nelle doglie,
prima di tutto che già è concepisce, poi porta avanti, e poi arriva le doglie, e poi arriva il nascere, ma è già riassunto tutta l'opera della creazione, perché tutto l'universo si riassume nella donna, perché l'universo è compagno dell'uomo, e tutto l'universo si dice la donna compagna dell'uomo, cioè, tutto è fatto per insegnare all'uomo a dire, vedi che come la donna concepisce, porta le gestazioni, eccetera, eccetera, così tu spiritualmente in te devi fare questo lavoro, quello viene senza di te, ma la nascita nello spirito non viene senza di te, allora quello è per aiutarti a capire quello che devi fare dentro di te.
Ed è logico che è normale che parli di tristezza e di sofferenza, perché effettivamente quando una donna deve partorire è nel travaglio, insomma, del fatto già che soffre, sarebbe no? È impossibile, credo che nessuna donna debba partorire un figlio senza soffrire. Quindi è più che normale.
C'è il dolore.
Possiamo perdere così. Comunque, quello non avviene con Dio comunque. Sarai sempre nel travaglio quando dovrai partorire un uomo, perché poi è nato veramente l'uomo che è l'essere.
Comunque la sua ora è venuta.
Il figlio di Dio nasce dal padre, nasce dalla donna.
Sì, ma
il figlio di Dio nasce dal padre, non nasce dalla donna. Dalla donna nasce l'uomo.
Sì, ma questo è segno.
Segno. Quindi segno.
Segno di un'altra nascita.
Sì, ma non l'uomo nasce da. L'uomo nasce dalla donna. Vai pure.
Comunque la sua ora è venuta. Tutti abbiamo la nostra ora. Questa ora viene comunque, sì. No? E l'ora in cui la verità si impone, ci sono tutti i segni, no?
Comunque l'ora è il fine per cui noi siamo stati creati. Quando io sono stato creato per quello, la mia ora sarà il punto in cui arriverò al fine. Tu sei stato creato per quello. Questa è la tua ora.
Però posso anche arrivare alla mia ora senza essere preparato,
ecco,
si diceva prima, e allora è una tragedia, no? Perché capisco. Non posso sostenere il fine per cui sono stato creato. Quindi la vita mi ha inteso tutto come una preparazione.
La preparazione è l'incontro con la luce. L'incontro è un attimo, di quello per qualche non
visto. Perché noi siamo due di servizio.
Cioè, quello che fa prolungare l'agonia, o quello che fa maturare il parto, no, come si chiama il parto? Travaglio, è quello che fa maturare, quello che prolunga il travaglio, capito, eccetera. È dato proprio dal fatto che noi, ecco, non siamo netti del fine.
Sì, ecco, manca la purezza interiore, ecco, sufficiente.
Quindi anche il
traglio. C'è anche nella parola di Dio, nella Bibbia, c'è un qualche versetto che dice: è arrivato l'ora del parto, ma la donna non aveva la forza di dare la luce, non aveva la forza.
Non c'è arriva il taglio cesareo. Certo. Anche quello non significa.
Versetto 22.
Sabato 4 luglio 1992, presso casa di preghiera, Vangelo di San Giovanni, capitolo 16, versetto 21, ciclo C.
Versetto 21. La donna al momento del parto prova tristezza perché la sua ora è venuta. Ma quando ha dato alla luce il bambino, non si ricorda più dell'oppressione per la gioia che un uomo è venuto al mondo.
Nino?
Così facciamo noi, e parliamo una similitudine per noi. Così facciamo noi quando arriva la sofferenza, quando arriva la malattia, quando arriva la morte, eccetera. E naturalmente ne subiamo il peso. Però se riusciamo a capirla nel pensiero di Dio, questo viene superato e arriva la gioia.
Questo della donna che partorisce mi fa pensare a chi interiorizza la parola di Dio e chi si trova in conseguenza a dover dare
conto. No, chi interiorizza resta incinto.
Sì, ma poi aspetta, non ho finito.
Poi non è incinto, deve dare la luce.
Ecco, a un certo punto deve o darle la vita oppure abortisce. Però se per grazia di Dio riesce a sfociare nella vita, allora si troverà nella finezza della gioia, perché ha messo al mondo una creatura nuova, cioè ha partorito il pensiero di Dio interiorizzato.
Sì. Giovanna?
Difficile capire questo, perché quando la donna partorisce è afflitta, ma
partorisce quello che ha concepito.
Ecco, ma se noi abbiamo concepito la parola di Dio,
devi darla alla luce.
Ecco, darla alla luce non dovrebbe essere più. Ah, ecco la sofferenza
Devi dare alla luce quello che dentro di te è concepito. Ed è lei proprio la tribolazione.
Perché quando è giunta l'ora, sembra che l'ora, quando si è giunta
l'ora, bisogna trovare la presenza di quello che hai concepito. La verità arriva a te, si annuncia e ti dà la possibilità di concepirla, poi tu devi darla alla luce, cioè devi giungere alla presenza di questo. Le nostre anime sono fatte per dare alla luce il figlio di Dio, per generare il figlio di Dio.
Ma cosa si intende proprio questa tristezza di dare alla luce?
Perché la tristezza è
Dio che
è quando presenta. Tu desideri arrivare a capire, non riesci a capire, è triboli.
Perché la presenza viene perché da Dio.
Tutto viene da Dio. Tutto viene da Dio, e anche la nascita viene da Dio, però non viene senza di te. Allora questa grande fatica per dare alla luce quello che Dio ti ha fatto concepire, che è una vera tribolazione. Domenico? Anche tu?
Ma già il rimanere incinta è una grande grazia, perché c'è già l'interesse a giungere alla conoscenza.
Sì.
Ora bisogna avere l'attenzione a coltivare questo feto
in modo che
prolifichi, insomma, certo. Ecco, e poi per arrivare poi alla magnifica conclusione,
certo.
E poi tutte queste piccole luci che si hanno durante il cammino sono sempre doni di Dio,
tutto.
Doni di Dio che sono anche delle piccole gioie,
certo.
E la tristezza si subisce quando si tribola. Si tribola e si nota l'assenza di Dio.
Cioè, si accorge di trovarsi in difficoltà, sì. Che non si giunge a maturazione, a dare alla luce quello che si concepisce.
Ecco. Però già il grande desiderio
certo.
È bello.
Certo. Angelo, qualcosa?
Sì. Dunque, nel versetto 21 il Signore mi ha fatto capire che ogni
siamo
uomo...
Siamo al versetto 21.
è come quella donna che partorisce il suo io nuovo da Dio, ed è nella sofferenza quando accoglie la sua parola con l'interesse di conoscere lui, ma la sua sofferenza diventa la gioia.
Sì, io più che io nuovo direi io proprio il figlio di Dio. È figlio di Dio, dobbiamo dare alla luce il figlio di Dio, che non nasce in noi senza di noi. La nostra anima è fatta per, come Maria, no? È fatta per concepire il figlio di Dio e per darlo alla luce, che vuoi la verità in noi, la verità di Dio in noi. Quindi la verità di Dio in noi si annuncia a noi, no? Si annuncia. E annunciandosi, se tu l'accogli, ti fa concepire e ti fa desiderare di arrivare, ecco, a capire. Hai capito questo? È un modo di darlo alla luce, capito? Sì.
In quale maniera si dà alla luce?
Dare alla luce vuol dire arrivare a capire, ecco, e il principio, cioè realizzare, no? Si realizza. Molte volte noi abbiamo un pensiero e non siamo realizzati, oppure ascoltiamo una parola e non siamo realizzati, cioè, ecco. Ora dobbiamo tenere presente che il principio di realizzazione è il Padre, è Dio creatore realizza, senza lui non realizziamo niente. Che vuol dire che noi portiamo in noi dei pensieri che non però realizziamo. Questo. Allora, e attraverso l'unione col Padre, imparare a guardare dal Padre, che si giunge a realizzare quel pensiero che portiamo in noi. Il problema è realizzare. Ora, bisogna realizzare che poi il problema della presenza, di giungere alla presenza di una cosa che ci è annunciata, non la puoi smentire, non la puoi annullare, però corre il rischio, ovvero, di non aggiungere a realizzarlo. Ecco. Ora, il principio della realizzazione è il principio del Dio creatore. Dio è Dio creatore, è colui che realizza le cose al mondo attorno a noi, ma anche colui che realizza, perché in quanto creatore, quello è segno, per farci capire, colui che crea è anche colui che realizza quello che tu porti in te, che non realizzato. Quindi te lo annuncia prima finché tu sappia che è da lui e attraverso lui che puoi realizzare quello che porti in te, capito? Fabio?
Ma la relazione tra questo versetto è Gesù che se ne va, cioè perché paragona?
Perché se Gesù se ne va e se ne deve andare, perché tu non può arrivare allo spirito di verità, che lo spirito di verità è poi la realizzazione della presenza di Dio.
Cioè vedere la presenza, capire.
Padre e figlio, noi verremo e faremo abitazione. Ecco, è proprio la, il che vuol dire che c'è un primo stadio in cui Dio lo portiamo in noi come per fede, lo portiamo in noi, mi spiego, come concezione, come concetto, ma non come realtà, la realtà è un'altra. Ecco, dobbiamo giungere a quella realtà perché noi siamo dominati dalla realtà, cioè dalla realtà presente. E fino a che Dio non diventa la realtà per noi presente, noi siamo dominati, mi spiego, anche se crediamo in Dio, tutto quanto, ma noi siamo dominati dalla realtà dei fatti, insomma, mi spiego, che abbiamo intorno a noi. Perché dico, la presenza si impone su di noi. Quindi si tratta di giungere a quel punto. Ora Gesù dice, se io non me ne vado, lui, presenza tra noi, se io non me ne vado, non può arrivare a voi lo spirito di verità, che poi è lo spirito della presenza del Padre e del Figlio. Vuol dire che c'è una presenza fisica di cui noi abbiamo bisogno, perché senza di quella non possiamo stare nessù. Però, fin tanto che è presente in noi, ci impedisce di arrivare alla realtà spirituale. Allora c'è questo passaggio da quello che è la realtà dei sensi, di quello che vediamo e tocchiamo, anche Cristo appartiene a questo mondo, quindi alla realtà che vediamo e tocchiamo, mi spiego, a quella che è la realtà spirituale che viene, che deriva, diciamo così, dal Dio creatore, da Dio. Per cui questa verità spirituale si trova soltanto intendendo, Dio si trova soltanto intendendo, mentre invece la realtà attorno a noi, sensibile, Cristo stesso, noi lo troviamo prima ancora di intenderlo. Capito? Le cose noi le troviamo perché si impongono, perché le sentiamo, perché le vediamo, perché le sperimentiamo. Quindi abbiamo una verità, abbiamo una realtà che arriva a noi senza di noi. E questo non possiamo ignorarlo. E c'è una realtà che non arriva a noi senza di noi. E questa è la verità che si trova soltanto intendendola, per cui richiede la dedizione del nostro pensiero. E questo deriva da Dio e deriva personalmente in quanto richiede il pensiero nostro. D'accordo? Siamo?
Sì.
di questa sofferenza è un passaggio obbligato, in quanto
per tutti è obbligato, che è poi significato dalla morte, come è significato dalla donna che dà la luce, questa morte che è proprio un passaggio che ci viene imposto, che è il passaggio dalle realtà sensibili, sentimentali, eccetera, a quella che è la realtà che si trova soltanto intendendo, a dire, si trova soltanto, dire la verità tu la trovi soltanto intendendo, non trovi, capisci, tra le cose esteriori. Quindi, allora, questo passaggio che è necessario, perché dico, è necessario arrivare alla presenza, capisci? Alla presenza, perché noi siamo salvati dalla presenza.
Ecco, quindi è necessario che si formi questo desiderio puro, e qui c'è comunque la sofferenza, perché la presenza viene dall'altro e non viene fino a quando non c'è, però
la sofferenza non viene senza di te, senza il tuo pensiero, la dedizione al tuo pensiero, ma non è il tuo pensiero che crea, capisci, questa presenza. E allora c'è questa tribolazione, certo, perché deve venire da Dio, mi capisci? Non viene senza Dio, cioè richiede tutta la tua dedizione, la dedizione di tutto il tuo pensiero, capisci?
E appunto c'è la sofferenza fino a quando non c'è, si è formato questo fino pensiero che, puro capace di...
Certo.
Prima di venire qui il Signore mi ha fatto ascoltare una frase, no? Su una cassetta, diceva: Dio ti farà capire che il pensiero dell'io addirittura è il suo pensiero. Si può riferire a questo passaggio qui, di questo momento. E è così, però, siccome qui parla di un uomo nuovo, non una novità. Se farà capire che il pensiero dell'io è il suo pensiero, no? Ecco, la novità in cosa consiste?
Consiste in quello?
Nella consapevolezza.
Che quello che crede fosse tuo pensiero, quindi il pensiero tuo io, invece è il pensiero di Dio. Ma quello ti può venire soltanto da Dio, eh? Non viene da... Tu puoi ragionare, pensare, tu quello che tu vuoi, stai tranquillo che... Capito? Sarà sempre tu che pensi, e fino a che sei tu che pensi, tu non puoi ricevere quella realtà che invece viene da Dio. La novità, la novità viene dal Padre, viene da Dio.
Però
richiede la dedizione del tuo pensiero. Per cui tu, dedicando il tuo pensiero, fai Dio oggetto del tuo pensiero. Facendo Dio oggetto del tuo pensiero, Dio ti fa capire che Dio è il soggetto del tuo pensiero, cioè colui che ti fa pensare. Per cui il pensiero con cui tu pensi lui è il suo pensiero, mi capisci?
Quindi ecco, fa capire che il pensiero del nostro io quando pensa a Dio,
eh?
Il pensiero del nostro io quando pensa a Dio è pensiero di Dio.
Sì, ma tu però questo lo puoi anche credere, lo puoi sentito dire, tutto quanto, però chi ti convince ti fa, è soltanto Dio. Per cui si richiede proprio questa dedizione pura, questa morte a noi stessi, perché devi rinascere da Dio, devi partire da Dio. Cioè devi trovare da Dio il pensiero di Dio, e non sei tu il pensiero di Dio, devi trovare il pensiero di Dio, cioè il figlio di Dio, però, ecco, generato da Dio, che viene da Dio, derivato da Dio. Ed è quello allora, capito, che costituisce la novità.
Sì, è difficile capire come il pensiero dell'io possa partire da Dio.
Ma non dire il pensiero dell'io, perché allora il tuo io scompare, nascerà poi dopo un altro io, ma quello verrà poi dopo verrà. Attualmente si tratta di concepire il pensiero di Dio, cioè il figlio di Dio. Il primo impegno è questo, concepire quello che viene da Dio, la realtà viene da Dio, mi capisci? Questo richiede la dedizione al tuo pensiero. Allora non dire il pensiero del mio io, ma l'oggetto del mio pensiero, quello che tu stai pensando, sei tu che pensi Dio. Allora, se tu pensi Dio, Dio si fa oggetto del tuo pensiero. Dio, Lui, che è il principio di tutto, si fa oggetto del tuo pensare. Vieni da lavorare, capisci? Ecco, capisci? Scopo della tua vita, si fa oggetto. Capisci? Ma proprio facendosi oggetto, ti fa prendere consapevolezza che Lui è il soggetto, che Lui è il principio. Quindi è una rivelazione personale, capisci? Perché se tu non la pensi, tu non arriverai mai a capire questo. Se tu personalmente lo pensi, invece, tu ottieni questa rivelazione, ma da Dio stesso, perché è Dio che ti convince. Ma per convincerti tu devi avere Lui come oggetto del tuo pensiero. Non c'è nessuno che ti possa fare, capisci, si possa fare oggetto del tuo pensiero Dio, se tu stesso personalmente non lo fai. E se tu non lo fai, tu non arrivi a ricevere questa constatazione. Mi comprendi?
E quindi c'è il passo di partenza, è inevitabile che si debba venire dall'io, anche se è iniziativa di Dio.
Sì, lui certo, fa... certo. Però... Appunto dico, se si fa oggetto del tuo pensare, ecco, è il tuo io che pensa, sei tu che pensi. mi capisci? Tu pensi, però il fatto è penso a, tu stai pensando a, quindi tu puoi pensare a un albero, puoi pensare a una creatura, puoi pensare a Dio, avendo una possibilità di scelta, ti accorgi che sei tu che pensi a, non sei costretto a pensare a, sei tu che pensi a, perché tu puoi pensare a un filo d'erba, noi invece pensi a Dio, mi capisci? Ecco, allora cioè, è il tuo io che pensa, ma pensa a Dio. Tu pensando a una cosa resti assorbito da quella cosa e quella cosa certamente ti fa prendere consapevolezza di quello che essa è. E questa, questo che essa è il principio del tuo pensare. Capito?
È perché la sua ora è venuta.
Mm-hmm. Noi stiamo andando tutti verso quest'ora perché siamo su un'autostrada che va a senso unico e non possiamo più girare indietro. Quindi il tempo passa a senso unico, non possiamo tornare ieri. Guarda, il fatto che il tempo passi a senso unico evidentemente rivela che la nostra vita sta andando a senso unico.
Verso un fine ben
determinato. E quindi se va a senso unico, il fine è ben determinato, è quest'ora. E quindi c'è questo passaggio, mi spiego, da io penso al Dio che pensa a me. Mi spiego, dal Dio che si fa oggetto del mio pensare al Dio che è soggetto del mio pensiero. Per cui noi lì ci copriamo di essere pensati, di essere amati, di essere conosciuti da Dio. Ed è che diventa poi tutta la conseguenza perché noi cominciamo a conoscere come siamo conosciuti, cioè a conoscere le cose dal punto di vista di Dio, non più dal punto di vista del mio io, mi spiego. Attualmente sono io che penso, io che scelgo, io che faccio, io che magari penso Dio, ma fin tanto che sono io che penso Dio, siete quelli che non posso trovare Dio, perché Dio non lo posso trovare nel mio pensiero. Perché Dio si trova soltanto in Dio e da Dio, e da Dio che si trova Dio. E quello che è necessario che avvenga questo capovolgimento, e questo capovolgimento viene per opera di Dio, se noi pensiamo a Dio. Ma se uno non pensa a Dio, pensa a se stesso, non avverrà certamente, morirà ma non verrà questo. Cioè, lui morirà vuol dire che assisterà all'annullamento di tutto ciò per cui è vissuto, ma non scopre, mi spiego, la novità, non può scoprirla, perché per scoprire ci vuole la dedizione del pensiero. D'accordo? Zina? Non c'è.
Se
non puoi parlare non fa niente.
Gli indiscretti sì.
Ma indiscretti, ma parlare di distretti guarda che è meglio non parlare. Versetto 22.